iniziare per tempo, allora invitiamo i nostri ospiti ad accomodarsi. Paola, magari questa musica che ci fa pensare la a una bella serata con i tacchi alti,
esatto.
Magari la mangiamo grazie. Eh sì, no, che sono contento.
Ce lo va.
Potrei stare qui con un bel vestito elegante, i tacchi, andare in giro. Guarda che posto meraviglioso. Allora, benvenuti a tutti. Io mi attarderò in una piccola presentazione per contestualizzare il momento di riflessione di oggi pomeriggio, che è a completamento di un lavoro che con molti di coloro che sono in sala e molti di coloro che sono seduti al tavolo abbiamo già portato avanti negli scorsi mesi durante il 2022. Quindi siamo concentrati su questo concetto di fare in modo che il cloud non abbia barriere. Se andiamo alla prossima slide, in super sintesi, lo scenario in cui il nostro ragionamento si andrà a elaborare, io potrei anche darvi le spalle, è sostanzialmente quello della trasformazione digitale che ovviamente in un contesto sia europeo che nazionale ci sta mettendo come un passo obbligatorio l'utilizzo dei database in cloud.
Laura, però così non sei a favore di camera, sei obbligata a stare accanto allo schermo.
Va bene, ma anche la riflessione che faremo nel corso della giornata degli impatti sul concetto di sovranità dei dati e di gestione dei dati e la cosiddetta, mi piace giusto, sovranità tecnologica. Il nostro piano nazionale prevede un ammontare molto rilevante di risorse che anche vanno a concentrarsi proprio nell'abilitazione e nel rendere, come dire, reale questo cosiddetto approccio cloud first per tutta la pubblica amministrazione, cose che sappiamo che il cloud centrale, diciamo, è stato oggetto di un grande lavoro lo scorso anno. E la definizione del polo strategico nazionale sono attività recenti di questi giorni, l'uscita dei bandi, eccetera. E chiaramente ci sono anche gli operatori che operano all'interno del mercato utilizzando il cloud pubblico. Ecco, a me interessa molto, anche perché chi mi conosce sa che è poi l'ambito che mi ha sempre visto molto interessato, è il lato destro di questa presentazione, perché noi abbiamo fatto un lavoro insieme come industry e come associazioni qua presenti, quindi con CICISA, SICRAS, su questi due momenti. No? Un primo momento è stato proprio la definizione a livello comunitario di questi due importanti regolamenti che disciplinano i mercati digitali e i servizi digitali, dove nelle varie definizioni andiamo a trovare che queste hyperscaler che hanno una dimensione di controllo dei dati, quindi di gatekeeper, hanno dei comportamenti che potrebbero limitare la contendibilità e il DMA dice delle cose. Lo stesso il DSA che cerca di lavorare per un ambiente online trasparente e sicuro. Entrambi i regolamenti letti in un modo con gli emendamenti che sono stati fatti in congiunto danno un contesto regolatorio che non avevamo all'inizio di questa riflessione lo scorso anno. Anche in Italia la legge sulla concorrenza, l'articolo 33, è stata molto un lavoro molto importante di coinvolgimento anche delle istituzioni, dei parlamentari, di spiegazione. Ecco, noi che in Italia chiediamo molto che, tanto parentesina sulla lobby, no? che non esista la lobby, ma esista parlare di problemi e spiegare le visioni dell'industria, le visioni delle associazioni. E alla fine un risultato si ottiene, nel senso che si riesce a mettere sul tavolo l'abilitazione, come è successo in questo caso, di una nota che potrebbe andare ad evitare situazioni di abuso di posizione dominante che sono poi, quando sono già successi, è inutile che ne parliamo, perché diventa solo un tema sanzionatorio e di antitrust. Mentre a voi quello che interessa molto è che ci siano delle indicazioni che consentono all'industria di lavorare bene, lavorare insieme senza avere le necessità dello spauracchio antitrust, lo spauracchio giuridico, di dover ricorrere a un ambito giuridico e giudiziario. La prossima slide, e quindi abbiamo fatto del lavoro, questo è solo per ricordarci i modelli che ci sono, tra pubblico e privato, anche soluzioni ibride che un po' per motivi economici, un po' per motivi di opportunità sono interessanti, ma a me interessava, questi sono i dati del Politecnico di Milano, farvi soltanto portare l'attenzione che molto spesso quando si parla di cloud ci concentriamo sui primi due elementi, no? Le infrastrutture come servizio e la piattaforma come servizio, che certo occupano nel mondo del cloud un bel terzo, ma la parte interessante che deve ancora crescere è questa delle applicazioni e dei servizi. Quando, questo lo dico perché molte aziende in realtà sono brutali, ma poco possiamo fare se in dimensioni non mondiali nel primo punto, cioè mentre che pensiamo che in Italia andiamo a fare la ricerca che può fare un hyperscaler sulla grandezza, le dimensioni e il modo di gestire i dati in cloud, ma tanto lavoro che ci può essere fatto qua e quindi tanto lavoro che viene garantito proprio dal quadro regolatorio di qui sopra, perché se io il software lo posso spostare da una piattaforma all'altra, sono una piccola azienda, sviluppo da sempre su un servizio innovativo, lo vendo ai miei clienti, se il mio cliente si sposta lo vendo loro. Banale, no? Però non sempre possibile. La prossima slide, eccola qua. Banalmente ributtiamo sul tavolo un punto di avanzamento della riflessione. Se le pratiche anticoncorrenziali le abbiamo un po' messe sott'occhio, il regolatore ha alzato le antenne, questo fenomeno del lock-in, cioè di essere bloccato all'interno di una soluzione tecnologica, oramai sappiamo di cosa si parla, lo sa l'industria, lo sanno le associazioni, lo sanno le istituzioni, lo sa il regolatore. Abbiamo un quadro più interessante di quello dello scorso anno, ecco che qui vi abbiamo messo alcune domande che sono quelle che io giro al tavolo. Cioè, ora, quali sono i prossimi passi? Ci stanno tutti contenti che ne andiamo, facciamo del lavoro, se va tutto male andiamo a bussare l'antitrust e diciamo aiutaci, aiutaci. Abbiamo, cioè, una riflessione che è importante perché queste regolamentazioni europee le autorità competenti ancora non sono ben chiare, quindi o almeno ci sono delle indicazioni ma non c'è la certezza. Questa è un'industria particolare, un'industria che si occupa di infrastrutture, di comunicazioni elettroniche, di dati, di servizi fatti quindi non è che abbiamo un singolo interlocutore, però abbiamo bisogno di qualcuno che capisca quello che facciamo, perché altrimenti diventa un po' complicato in un momento di implementazione di quel quadro regolatorio riuscire ad andare a parlare. Ci saranno comunque delle occasioni di contenziosi tra operatori, piattaforme e fornitori di servizi, e quelli devono avere un ambito di risoluzione come avviene il contenzioso interoperatore, no? Il dottor Casso lo sa bene. Quindi il ruolo dell'antitrust, esclusivo, concorrente, cioè le norme del DMA, quali possono essere gli strumenti che andiamo a mettere in campo per evitare che i problemi sorgano, no? E poi ha anche detto che abbiamo un nuovo governo da qualche mese che a un certo punto avrà tappato, speriamo, le emergenze, le cose che devono essere fatte, che comunque possiamo rivolgerci a loro attraverso anche le istituzioni parlamentari, eccetera, e dire bene, focalizziamoci su. Quindi io chiedo, dando la parola ad Andrea Morbelli, che è il partner di Open Gate Italia, che segue gli affari istituzionali e modererà il tavolo, di sì, ognuno di voi, e perché abbiamo qui un stupendo librino che a noi ci è costato un po' di fatica perché siamo poco brave, ma insomma, però che vi darà le posizioni che ognuno di loro ha espresso negli anni passati, ma oggi è se parto da questa visione, dove vado a finire, dove penso che come associazione, come ci siamo, ecco, autorità, professore, ognuno di voi che mi dia un pochino la sensazione di uno spunto che ci portiamo a casa per poter mettere in esecuzione questo mondo. E buon lavoro.
Grazie. Grazie Laura. Chiederei l'apertura del microfono. Pronti, pronti. Eccolo qua, grazie. Come mi ha presentato Laura, sono Andrea Morbelli, modererò questa prima parte di panel. Desidero tanto ringraziare i presenti e quelli che stanno arrivando. Vi anticipo appunto i parlamentari, onorevole Cavandoli, Mollicone e Pastorella erano in commissione, ma dicono per le 3:30 dovrebbero riuscire a finire qui per i tempi tecnici, li conosciamo, 3:30-4, insomma dovrebbero essere qua, quindi spingere più verso le 4. Purtroppo non parteciperanno, e non, ma gli faremo noi il riassunto, non vi preoccupate. E saluto oltre a voi che siete dal panel, vi saluto per ultimi, ma volevo salutare appunto Guido Scorza, membro del Garante Privacy, col quale abbiamo invece un impegno, più che per lui nei confronti dei suoi studenti, nel senso che avendo una docenza alle 16 partiremo con la presentazione del documento, se vediamo che siamo un pochino lunghi vi chiederò la cortesia di far fare in mezzo ai nostri interventi quello individuo. Saluto tutti i partecipanti, aziende, professori, anche commissari, saluto Lisa Zeromi, commissaria Agicom, e insomma le aziende e gli interessati che sono venuti qua. E questo primo panel rappresenta anche i contributi che sono in questo piccolo, diciamo, documento che abbiamo preparato, nel quale abbiamo voluto avere le testimonianze, le posizioni di diversi soggetti e attori non solo del mercato, ma insomma diciamo stakeholders che si occupano appunto del tema del mercato del cloud. Abbiamo qui presente anche Francisco Mingolans, che è segretario generale di CISPE, l'Associazione Europea dei Cloud Service Provider. Abbiamo Paola Generali, presidente dell'associazione Assintel, che ci parlerà insomma soprattutto in chiave del mercato italiano, delle aziende italiane. Francesco Andriani, presidente di ASRTD, a cui chiederemo insomma un contributo su la percezione dei responsabili della trasformazione digitale di questo. E poi abbiamo, diciamo, due interventi li chiamo accademici, se mi potete permettere, quindi Lorenzo Principale, che è il direttore della digitale dell'Istituto della Competitività, che nel nostro paper è stato un piccolo documento di impatto economico, abbiamo una visione un po' più, diciamo, di mercato ed economica da parte dell'Istituto della Competitività e una visione più di diritto della concorrenza, se mi è permesso dirlo, di Giovanni Cazzola, docente della Ronza. Giusto? Corretto. La sintesi è giusta. Vorrei andare in questa successione, quindi lascerei subito la parola a Francisco Mingolans, al quale appunto chiederei l'esperienza europea e come sta andando avanti il quadro regolatorio europeo a difesa del mercato dei servizi cloud. Ricordo che insomma il nostro tema principale è lato consumatori, che per noi consumatori sono singoli cittadini, aziende e anche pubbliche amministrazioni, come far sì che ci sia il diritto di scelta, insomma, di più soluzioni, e lato mercato, come operatori nazionali e internazionali abbiano diritto a poter lavorare in questo mercato. Allora, l'esperienza europea, sia in quadro di regolazione e anche in quadro, diciamo, anche di controversie, perché davanti alla Corte di Giustizia Europea si sono... diversi casi sono venuti, insomma, sono all'attenzione, e Francesco ci potrà raccontare l'esperienza europea. Grazie.
Grazie. Non so se hai bisogno del...
Sì, per la registrazione. Sì.
Ah, okay. Buongiorno a tutti, un piacere di essere qui. Grazie Andrea, Laura, dove è partita.
Sì, certo.
grazie per l'invitazione. Come potete sentire, non sono italiano, sono spagnolo, sono caduto dalla Spagna. Allora, per fare la mia presentazione ho dovuto scrivere un po' quello che voglio dire con l'aiuto dei miei colleghi. Spero che mi comprenderete. Non so se sono pregunte dopo o...
Forse, ma successivamente.
Ok, allora, per me, uso le mie lunette. Ok. Io sono qui con CISPE. CISPE non è quello che voi significato che c'è in italiano. CISPE è Cloud Infrastructure Service Provider in Europe. Rappresentiamo gli interessi di 27 aziende fornitori di infrastruttura cloud con sede e operazione in Europa. Molte, la maggioranza dei nostri membri sono PMI, piccole e medie imprese, che offrono servizi di cloud ai clienti del settore pubblico e privato. E infatti 10 dei nostri membri sono aziende italiane, e penso che qui ce ne sono due, da Aruba e in Italia. Benvenute. E tutti i clienti dei nostri membri hanno la possibilità di eseguire il loro software sull'infrastruttura di cloud che comprano dai fornitori di cloud dei nostri membri. E questo è il tema che voglio io parlare oggi. E l'uso del software sul cloud svolge un ruolo fondamentale per tutte le aziende private, ma anche per le amministrazioni pubbliche. Le licenze di software determinano esattamente come e dove il software può essere utilizzato, eseguito, e anche i prezzi pagati dalle aziende. Ma in modo molto allarmante, dal 2019, i fornitori di software hanno sfruttato la loro posizione dominante sul mercato per imporre vincoli tecnici, contrattuali e finanziari ingiustificate e inequi, penso che lo dico correttamente questo, agli utenti di software aziendale. Nel 2021 il CISPE e SIGREF, che rappresenta il CIO delle grandi aziende francesi, abbiamo lanciato insieme i 10 principi per una licenza equa del software per i clienti di cloud. Questi principi affrontano le pratiche dannose per la trasformazione digitale delle organizzazioni passando al cloud. E anche in Italia, con CIO ICA, CIO Net, CIO Club, abbiamo sostenuto il principio e che sono stati anche promozionati con Asintel e con Paola Generali, che vorrei che la Presidente di Asintel vorrei ringraziare ancora per quella molto fruttuosa collaborazione, e spero che possiamo seguire anche in Bruxelles.
Assolutamente.
A esempio di tali principi richiedono per un utente di software di essere in grado di utilizzare il suo software sull'infrastruttura cloud della sua scelta. Questo pare essere semplice, ma non è così, perché non dovrebbe essere obbligato un cliente a pagare un'altra volta, una seconda volta, per il software che già ha comprato prima della sua migrazione sul cloud. E questo è un problema, uno dei problemi che stiamo vedendo oggi. Per evidenziare la problematica legata al lock-in di software sul cloud, abbiamo anche commissionato una ricerca del professore Jenny, che è un accademico francese, ma anche il presidente del Comitato della Concorrenza dell'OSCE, in inglese OCDE. Da tale studio emerge come i fornitori dominanti di software, tra cui player importanti come Oracle, SAP e Microsoft, utilizzano i termini di licenza non equi per limitare la scelta del cloud da parte delle aziende. Tra le pratiche scorrette e non equi si trova l'aumento dei prezzi senza giustificazione, ma anche pratiche di bundling e la riduzione della compatibilità dei prodotti in licenza per aumentare i costi della concorrenza. Da tale pratica derivano costi di lock-in, evidenti nei clienti e utenti, questo quando il costo per accedere a un prodotto o servizi alternativi è alto e l'interoperabilità tra i servizi è bassa, i clienti non hanno altra scelta che di fornirsi dallo stesso soggetto. Questo per noi è un problema fondamentale. C'è stata la ricerca di ICOM che ha coinvolto a 82 membri di Asintel, che penso che parlerete un poco adesso, e che mostra che un'azienda su 4 ha sperimentato pratiche scorrette rispetto al software, di cui l'effetto di lock-in è il problema il più pesante. E si è anche evidenziato che proporre fine a queste pratiche scorrette potrebbe aumentare i ricavi del settore ICT italiano da 1,28 a 1,61 miliardi di euro all'anno. per il fornitore europeo di cloud la situazione è ancora peggio. I dati da Synergy Research mostrano che la quota di mercato detenuta dai provveditori europei, che era dal 30% nel 2017, è caduta a meno di 16% attuale. E questo, interessante, ha favorito alcuni hyperscaler come Microsoft, che hanno balzi addirittura del 800%, che quello non ha avuto nessun altro. La presenza degli effetti di lock-in rendono urgente un intervento dalle autorità, ma anche dalle corte, perché sarà sempre più difficile per gli utenti altri fornitori di servizi di cloud di competere sui merit, e i clienti di servizi di cloud dovranno poter contare, per esempio, sul Digital Market Act per fermare tutte queste pratiche abusive delle grandi fornitori di software. Tuttavia, resta da vedere se il Digital Market Act sarà di applicazione ai fornitori di software legacy o no. Questo si sta discutendo adesso in Bruxelles. Quello che dovete anche sapere è che ci sono due denunce a livello europeo, due denunce di concorrenza contro Microsoft da parte di società europea del CISPE, e queste denunce sono in fronte della Commissione europea. E sono basate sul problema delle licenze del software inique. E le denunce dell'operatore di infrastruttura cloud Aruba, OVH e Danish Community. E dopo c'è la denuncia che ha fatto CISPE, dimostrando come i termini di licenza applicano prezzi discriminatori per precludere il mercato ai concorrenti. La denuncia del CISPE elenca specificamente alcuni rimedi che possono essere implementati in modo rapido e efficiente per tutto il settore e per il cliente. In particolare, un quadro di controllo verificabile, auditable, per testare il rispetto dei 10 principi di licenza equa del software, che rappresentano le buone pratiche giuste ed eque che assicurano le licenze software di qualcosa fornitore non possono essere utilizzate per discriminare i clienti. Formiamo anche la nostra valutazione dei recenti annunci rilasciati da Microsoft nel tentativo di evitare un'indagine basata sulle recenti denunce. A nostro avviso, tali modifiche non hanno fornito la garanzia che Microsoft intenda veramente porre fine alle sue pratiche di licenza anticoncorrenziale. Al contrario, e anche se Microsoft sta promozionando accesso a più software del suo catalogo, le nuove clausole di accesso a questo software imposte unilateralmente da Microsoft il 1 ottobre del 2022, dell'anno scorso, aggiungono nuove o estengono pratiche sleali dell'elenco. Il tempo, e adesso sto per concludere, il tempo adesso chiediamo alla Commissione europea di aprire, senza ulteriore indugi, un'inchiesta formale contro il comportamento di Microsoft e di costringere Microsoft ad avviare discussioni sugli accordi per modificare i termini della licenza. I 10 principi per una licenza equa del software per il cliente del cloud potrebbero essere utilizzati come strumento per valutare rimedi proposti e garantire condizioni di licenza che sono eque per il cloud, tutti i clienti del cloud. In conclusione, promuovere una concorrenza equa nel mercato di software aziendale significa permettere ai clienti di ridurre i costi e aumentare la flessibilità. Anche per l'autorità italiana della concorrenza, la suggerenza che possiamo lasciare qui è di considerare un'indagine di mercato, se dici così, certo, come l'hanno fatto i loro colleghi in Olanda, in Francia, in Inghilterra. E occorre agire adesso, ora. Grazie.
Grazie Francisco. A noi tutti sostengo che molti italiani non avrebbero letto così bene un intervento in italiano, devo ammetterlo. Battute a parte, Francisco ha portato l'accento del lavoro che fa l'associazione, delle difficoltà a portare davanti alla Commissione Europea e qualche utile suggerimento come l'audizione, l'indagine di mercato che dovrebbe portare avanti l'antitrust. L'antitrust oggi è un comitato di tempo, purtroppo non sono potuti essere presenti, ma questo diciamo, libretto e insomma, le istanze le abbiamo portate davanti anche all'autorità. Abbiamo visto quindi insomma, un quadro, una prospettiva europea. Partirei insomma farla parlare adesso della situazione italiana vista dalle aziende italiane, dottoressa Generali, dicendo poi a Guido Scorza di prepararsi perché ho visto l'orologio, mi sono laureato in ingegneria proprio sui tempi, insomma su quello sono abbastanza scientifico, quindi chiederò poi agli altri la cortesia di far intervenire poi Guido.
Grazie. Dunque, noi Asintel è l'Associazione Nazionale delle Imprese Digitali del Mondo del Commercio. Abbiamo circa, come so, 800 aziende, di cui probabilmente l'85% bar 90 sono MPMI, quindi micro, piccole e medie imprese. Quindi questo, poi abbiamo anche le grandi ovviamente, però la percentuale è quella che vi ho detto. Però facciamo parte di un mondo, siamo dentro col commercio, quindi cosa abbiamo di vantaggio? Abbiamo che possiamo analizzare, monitorare molto bene la domanda e l'offerta di digitale, perché abbiamo in col commercio, abbiamo la rappresentanza del commercio, dei servizi, del turismo, del terziario, del settore avanzato, logistica. Quindi diciamo che come comparto e industrie circa il 60% dell'economia italiana come rappresentanza. E cosa vediamo? E cosa abbiamo visto? No? Abbiamo visto che le pratiche sleali, quindi una concorrenza sleale, quindi una non trasparenza, causa innanzitutto un blocco a questo processo che è di digitalizzazione che tutti vogliono, tutti sperano, tutti desiderano, ma in realtà pensate a una micro piccola impresa che deve iniziare un percorso di digitalizzazione, sicuramente Claudio ha capito che è una soluzione che gli interessa perché poi non ce l'ha in casa, per cui eccetera, ci sono dei fornitori, ce ne sono tanti, quindi si può valere lì, però sicuramente delle clausole anticoncorrenziali non le legge, perché sono anche scritte in modo complesso, miniaturizzato, sicuramente non hanno all'interno le competenze per fare una valutazione delle clausole di Microsoft, no? Che sono magari 50 pagine di clausole, e si affidano perché dicono, vabbè, è un fornitore di un certo livello, io ho sentito dire, io sicuramente lì sono sicuro, che non so neanche loro cosa voglia dire, però sono sicuro, ma è così, perché non è colpa loro, no? Fanno un altro lavoro, cioè non fanno un lavoro nel mondo digitale, magari sono nei negozi, nelle società di servizi, fanno logistica, eccetera. Quando poi, però, iniziato il percorso con un player che applica pratiche non concorrenziali e magari per qualche motivo deve cambiare, vuole cambiare, e lì trova l'indipolo, lì capisce che c'è qualcosa che non va e quindi l'impedimento, lì si arrabbia profondamente, cioè ha una rabbia profonda perché dice io mi devo digitalizzare, ho capito che mi è andato bene, che è una cosa che devo fare, mi ha portato dei vantaggi, ma adesso questo digitale mi è da impedimento, è un impedimento? Non mi va bene. No? Ma in realtà non sarebbe così, perché non dovrebbe essere così, perché è una pratica concorrenziale, una concorrenza reale, soprattutto nell'ambito dell'interoperabilità, che è il concetto principe, no? Che in Europa ci sta arrivando da tempo, no? Perché DMA, DSA, Digital Governance Act, perché vorrei aggiungere anche questo, perché è DataAct. Scusate, è l'interoperabilità del dato, dove sappiamo che ci saranno degli intermediari, a vedere che anche lì bisogna monitorare, perché gli intermediari sappiamo che saranno delle piattaforme cloud, cioè perché l'intermediario chi è che è? Che può in qualche modo ospitare dei dati che poi verranno utilizzati da altri. Ci saranno tre tipi di intermediari, uno dei tre tipi l'intermediario dovrà occuparsi di monitorare sulla compliance al GDPR, quindi cioè, avrà proprio un compito preciso, gli altri due sono operatori che dovranno mettere a disposizione i dati e dare delle garanzie. Quindi anche lì il problema si amplificherà
no? Ma nel data act si parla di interoperabilità, quindi massima interoperabilità dei dati in Europa, perché qui parliamo di Europa, no? Da questo punto di vista. E noi siamo ancora qui a discutere di questo, cioè di pratiche anticoncorrenziali, cioè l'Europa sta andando da una parte, chi fa pratiche anticoncorrenziali sta andando da un'altra strada. Noi operatori, noi Assinte invece come operatori dell'offerta, siamo, come vi ho detto, rappresentiamo prevalentemente le piccole e medie imprese. E ovviamente ci siamo trovati a quando un cliente ti dice io vorrei venire da te. Poi lui si accorge, no, che tu sei tutto contento, però non si accorge, anzi tu lo sai già perché sei l'operatore, che quell'altro ha delle pratiche, il contratto con cui che ha in quel momento l'operatore applica delle pratiche anticoncorrenziali e sai già che lì ci sarà difficoltà. Tu questo, quindi devi far capire al tuo cliente che c'è questa difficoltà, che non è una cosa a cui tu puoi far niente, perché non puoi farci niente, che lui dovrà sborsare più denaro per se vorrà. Il cliente si blocca, perché una PMI, come fai a dirgli, dovresti spendere 2 invece di spendere 10, già non ha 2, se gli dice che devi spendere 10, gli dice no, sto lì, tutto sommato. Quindi è una perdita, e quindi abbiamo fatto la ricerca che si definisce, come ha detto già Francisco, il fatto che c'è una perdita economica, cioè c'è un impoverimento del mercato, cioè apposta il mercato di covare uno, dico miliardo, potrebbe covare due, cova un miliardo. Perché? Per questo, cioè la causa è la mancata concorrenza, cioè in realtà la non concorrenza leale, e quindi si ripercuote sia lato domanda sia lato offerta. Io volevo mettere sul tavolo quello che poi aveva chiesto Laura, no? Ma quindi cosa facciamo? Cioè, perché a questo punto, allora diciamo, le norme ci sono. Poi piacciono, non piacciono, si possono migliorare, tutto si può migliorare nella vita, ma le norme vengono fatte perché qualcuno controlli, perché se no io che cosa le faccio fare queste norme? Quindi, e poi controlli e poi vada anche a modificare la norma in base all'applicazione empirica, perché alla fine, cioè quando scrivo una norma non riuscirò mai a definire tutte quelle che sono le casistiche che potranno verificarsi, ma è normale questo. Quindi poi la vado anche a modificare e migliorare, ma a questo punto dobbiamo capire quali sono, in base alle norme, gli enti che dovranno controllare, come dovranno effettuare il controllo. Una volta poi effettuato il controllo, che cosa succederà? Cioè che cosa è, qual è la conseguenza nel caso in cui si definisce che appunto si è sviluppata una pratica non concorrenziale? Deve essere tutto molto chiaro. Quindi quello che si chiede alle parti politiche che adesso non ci sono, ma poi arriveranno, okay, e ci saranno, è proprio che ci deve essere la messa a terra. Norma fatta, la norma deve essere applicata, e a questo punto vado a vedere, ma in base alla norma che è stata definita, quali sono le allora aziende che in questo momento non la rispettano? Gli voglio dare un periodo nel quale mettersi a posto? Sì, no. Dopo, una volta che il periodo è passato, cosa faccio? Vado giù duro, perché tutte le norme così, no? Dopo un periodo vado giù duro, ma cosa vuol dire? Deve essere molto lineare, deve essere molto chiaro, niente di nebuloso, e le autorità che devono fare questo, bisogna definire quelle che saranno le regole che dovranno applicare nel controllo, che sono base poi della norma, cioè la norma definisce poi le regole che tu utilizzerai per definire i vari controlli. Chi poi fa finta di mettersi a posto, no, di fare mia culpa, no, e quindi dire effettivamente è vero, adesso metto a posto le clausole anticoncorrenziali, anche lì ci deve essere un controllo sul fatto che l'abbia veramente messo a posto, perché non sarà sufficiente dirlo, bisognerà vedere se sarà veramente così. Quindi quello che ci auspichiamo, quello che andremo continuamente a diciamo a monitorare, sarà la definizione di chi controlla che cosa e come lo fa, e i risultati, e eventualmente le modifiche ovviamente apportate a seconda dell'empiricità nell'applicazione delle norme, che anche grazie ai controlli potremo fare sulle norme. Questo è un po' il percorso, perché una norma esiste, per essere applicata, per essere poi messa a terra, per poi essere modificata nel contesto in cui ovviamente ci troviamo. Che io ho parlato di quello italiano, un contesto europeo, come ha detto appunto prima Francisco, però dobbiamo andare a Bruxelles a riparlare di queste cose, no? Anche perché in virtù di quello che sta succedendo, la DAC è un esempio, cioè allora quindi tu mi stai dicendo questo, ma guarda che sta succedendo quello, quindi cioè mi parli di interoperabilità e poi c'è l'impedimento di interoperabilità e dovresti essere molto tranchant da questo punto di vista, tu Europa, no? E quindi andare a definire delle linee guida che poi ogni Stato in qualche modo dovrà prendere a sé e farsene sue, no? Questo è quello che noi dovremmo andare a fare, perché altrimenti abbiamo lottato per l'articolo 33, no? Siamo riusciti a ottenere il risultato, perché è stata una lotta dura senza paura di un anno e mezzo, cioè un anno e mezzo per un articolo, non è poca roba, noi, CIS, tutti quanti quelli qua presenti, però adesso abbiamo ottenuto con gran sacrificio, adesso però dobbiamo fare l'ultimo miglio, che è quello tra l'altro più importante, no? Cioè metterlo in pratica. Quindi Agicom e Attitra sono quelle che sono chiamate, no? Che dovranno, si immagino, essere due soggetti, poi dipenderà come, chi farà che cosa, dovranno in qualche modo entrare in gioco. Grazie.
Grazie, dottoressa Segrani. Soprattutto appunto gli spunti vengono sul come portare a casa i risultati ottenuti. Adesso ha citato una cosa, faccio una piccola digressione, come Open Gate all'interno della LUNSA aiutiamo, animiamo un master in relazioni istituzionali e regolazione dei mercati, nel quale c'è un corso di Better Regulation del professor Tempore. Ecco, una delle principi della Better Regulation è la valutazione di impatto, non solo ex ante ma anche ex post, cioè verificare che la norma che hai fatto funzioni, quindi avere sia una funzione di controllo, ma domandarsi se poi la norma ha portato gli effetti sperati, se mai modificata. Questa è la nostra autorità indipendenti, bene o male l'IMA ce l'hanno, l'Europa ce l'ha molto di più, ecco, la nostra attività legislativa e governativa un po' meno, però insomma questo non vuol dire che non si debba fare, non si debba trovare poi soggetti da un lato, ora che controllino e portano avanti i risultati ottenuti, e dall'altro che possano valutare eventuali correzioni della norma. Ora, è stato tirato un po' la giacchetta, ma non troppo, abbiamo parlato di autorità antitrust, di autorità delle comunicazioni, però anche il garante privacy nello scacchiere delle norme europee e nella difesa soprattutto della privacy e quindi dei dati dei consumatori è un soggetto sicuramente importante, quindi chiederei se vuole farlo, no, so che è un fine oratore che gli piace anche, no, vuoi sederti? Come preferisci.
Grazie. Ma intanto buonasera, grazie per l'invito. In effetti credo che sia questione prevalentemente per regolatori e vigilanti altri, ma i dati alla fine sul cloud ci sono e ci andranno sempre di più, quindi è indubbio che un ruolo dovremmo averlo. Io credo che, senza dire niente di particolarmente originale, di fatto la disciplina del cloud può produrre risultati straordinari per i mercati e per la democrazia, o può produrre l'esatto contrario, perché comunque è la distanza tra fare del cloud strumento di concorrenza e fare del cloud strumento di oligopoli, fare del cloud strumento di democrazia, fare del cloud strumento di sorveglianza o di controllo di massa, sta effettivamente in poche righe di codici, cioè di poche righe di leggi, poche righe di codice, cioè poche righe di software. Questo rispetto alle considerazioni che ho sentito sin qui, non parlando direttamente di privacy, ma insomma prima di arrivare al garante mi occupavo un po' di queste cose, l'avvocato, ecco, secondo me è un tema da non sottovalutare, cioè mentre siamo tutti quanti concentrati, e normalmente i regolatori anche e i vigilanti pure sono particolarmente bravi a fare le pulci alle norme. Qui il tema lo insegnava Stefano Rodotà un po' di anni fa, quando diceva la tecnologia è forma di regolamentazione per antonomasia, cioè tu puoi scrivere tutte le regole che vuoi, puoi scrivere tutte le leggi che vuoi, possono essere le migliori del mondo, ma se poi il codice, il software contraddice quella regola e impone uno standard, un modello anticompetitivo, come dire, i parlamenti e i governi scrivono e parlano, ma a decidere come vanno i mercati e la società alla fine è il software. Credo che questo oggi lo constatiamo tutti con una straordinaria facilità nella questione del cloud e in questioni diverse. Quindi secondo me, diciamo, a proposito di quello che dovranno fare i vigilanti per garantire l'enforcement delle regole che secondo me ci sono, è attrezzarsi ad un tipo di vigilanza del codice, e qui, come dire, lo dico senza nessun tipo di pudore o di vergogna, siamo tutti quanti indietro, nel senso che nelle autorità di regolamentazione ci sono molti più giuristi che non esperti di software o data scientist. È un dato di fatto, figlio della storia, e quindi, cioè, tendenzialmente oggi non siamo pronti a quel tipo di vigilanza, ma quella è quella che fa la differenza, perché se no, sì, mettiamo a posto anche i termini d'uso e le licenze, ma, come dire, è apparenza contro, contro sostanza, quindi non si risolve nessun problema. Vengo e mi taccio naturalmente, perché già mi sono imbucato nel programma, almeno nella scaletta del programma, vorrei evitare di trattenere il microfono più a lungo di così. Vengo alle cose della privacy. In relazione alle quali ci sono soltanto due aspetti che mi stanno particolarmente a cuore. Il diritto alla privacy è molto più noto come alibi che non come diritto. E quindi, se c'è una cosa che proprio non vorrei mai sentire lungo questo percorso di riforma della disciplina, dell'attuazione della disciplina sul cloud, è che la disciplina sulla privacy come dire, è nemica dell'interoperabilità, o è nemica della portabilità, o è nemica della migrazione dei dati da una nuvola all'altra. Il titolo per esteso non ce lo ricordiamo mai, ma insomma lo ricordo sempre con piacere io, del famoso GDPR, famoso famigerato GDPR, va oltre quello che tutti quanti ricordiamo, cioè normalmente lo traduciamo in regolamento generale sulla protezione dei dati, ma il titolo di quel regolamento non si ferma lì. Dice regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché sulla loro libera circolazione. Le parole sono importanti, quelle delle norme e quelle del titolo delle norme sono ancora più importanti, perché in realtà in questo caso raccontano la ratio e le finalità di quella disciplina. La ratio e le finalità di quella disciplina è quella di massimizzare lo sfruttamento, anche commerciale, del dato personale, nel rispetto di regole uniformi. Dettare in Europa delle regole uniformi sulla protezione dei dati è lo strumento, è il mezzo per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo europeo oggi è chiarissimo con il Data Act, e ieri con il GDPR implicito, ma comunque, come dire, a portata di chiunque volesse, senza nessuna riserva mentale, farlo proprio, è netto. Creiamo regole uniformi in Europa e per quanto possibile fuori dall'Europa attraverso le decisioni di adeguatezza, perché i dati possano andare e venire senza comprimere diritti e libertà delle persone. Quindi diciamo che a guardare al futuro, e se immagino un ruolo per le autorità di protezione dei dati in questa partita qui, è esattamente quello di chi interverrà, quando spero mai ce ne fosse la necessità, a ricordare al primo fornitore di servizi di cloud che dovesse dire questi dati non te li posso dare perché c'è la privacy, cosa che secondo me, insomma, almeno a te in termini di amministrazioni locali è forse già accaduto, e io non lo so, o accadrà domani mattina, perché è abbastanza tradizionale e comune che accada. No, questo non è vero, non può essere vero, non mi venite a dire che la privacy è un ostacolo. Seconda e ultima riflessione legata alla protezione dei dati: la prima volta che il tema della portabilità dei dati e quindi naturalmente, come dire, del fine o di uno dei fini della interoperabilità dei sistemi entra nell'ordinamento europeo, c'è, cioè, entra l'articolo 22 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Per quanto strano possa sembrare a chi non conosceva prima di oggi la seconda parte del titolo del GDPR, è la disciplina della privacy che ha contenuto per prima una norma pro-competitiva competitiva, finalizzata esattamente, lo si legge in chiaro nella relazione al GDPR, a sottrarre l'utente e il consumatore, naturalmente quello è il soggetto tutelato dalle regole sulla privacy, a ogni forma di lock-in tecnologico. Il diritto alla portabilità dei dati dentro al GDPR c'entra esattamente per la ragione per la quale siamo qui. Ovviamente guardando all'anello ultimo della filiera del mercato, cioè l'utente consumatore persona fisica, ma poco cambia, il Digital Service Act e poi il Digital Market Act rilanciano sulla portabilità dei dati a tutela anche del mercato. Quindi direi che nella disciplina sulla privacy, chi dal mio punto di vista e in maniera sacrosanta naturalmente ambisce ad un mercato del cloud libero e quindi ad una società più libera grazie al mercato del cloud più libero, credo possa trovare un preziosissimo alleato, perché lì dentro ci sono grimaldelli tecnico-giuridici per aprire letteralmente le scatolette dei cloud che dovessero chiudersi a riccio e trattenere, per quel che ci riguarda, i dati delle persone, i dati dei cittadini italiani piuttosto che non europei. Detto questo, purtroppo dei ragazzini in questo caso, perché anche io in università sono ragazzini del liceo, mi aspettano in lui, e ahimè dico senza riserve che e niente mi sta più a cuore dei ragazzini, quindi auguro buon lavoro a tutti. L'obiettivo credo che sia assolutamente condiviso da me, ma condiviso dall'intera autorità, quindi per una volta posso quasi parlare a nome dei quattro quarti dell'autorità pur in assenza di idea. Buon lavoro, grazie ancora per l'incontro.
Allora, ridiamo una posizione a Francesco Andriani, anche perché, diciamo, tra le parole di Guido Scorza, le amministrazioni locali appunto sono state citate e Francesco rappresenta appunto l'associazione dei responsabili di trasformazione digitale, a cui maggior parte rappresentano, insomma, sono dei pionieri, perché rappresentano amministrazioni che devono, hanno la difficoltà di portare avanti questa trasformazione digitale pur avendo grandi barriere anche interne, non soltanto alla parte del mercato. Quindi chiedere, insomma, la situazione dal vostro punto di vista, ma soprattutto anche la consapevolezza, cioè uno degli obiettivi di oggi è anche verificare quanto questi 10 principi stiano diventando, diciamo, matrice comune non solo da parte delle aziende ma anche dei consumatori.
Buon pomeriggio, a parte parlare di Guido Scorza, sicuramente fa tremare le vene. Sì, noi come dico sempre, ogni volta ci vediamo con Paola, insomma, noi lei rappresenta l'offerta, io la domanda pubblica in questo caso. Perché il responsabile della transizione digitale è quello strano essere mitologico, metà tecnologo, metà, diciamo, amministrativo, e all'interno dell'amministrazione sia centrale che locale, che dovrebbe gestire o quantomeno essere da collante per gestire la transizione digitale dell'amministrazione stessa. Il problema è che per quanto riguarda le amministrazioni centrali, diciamo che tutto fila liscio, non ci sono problemi. Poi però quando si scende di granularità, quindi quando si scende in dimensione delle amministrazioni, ecco lì che arrivano i problemi. E prima si parlava di cloud, ecco, forse per quanto riguarda le amministrazioni c'è un problema precedente, che è quello del server sotto la scrivania del sindaco, nel senso che la partenza rispetto alla digitalizzazione e alla messa in cloud, quindi prima ancora dei lock-in dei dati in cloud, forse dobbiamo finire quel miglio che manca per tirare fuori i dati dai server sotto le scrivanie e metterli in cloud, e solo a quel punto si potrà pensare al problema di cui si parlava prima. Perché questo? Perché ovviamente se noi affrontiamo il problema, qui entro nell'argomento, della mancanza di fiducia che si attua nel caso di, diciamo, delle pratiche scorrette, voi dovete pensare che questa non blocca solo chi ha già fatto scelte, diciamo così, di carattere strategico e quindi ho i dati in cloud o ho servizi in cloud e devo passare da un operatore all'altro, ma blocca anche chi deve fare la scelta primaria, cioè chi deve fare quel primo miglio di cui vi parlavo prima. Cioè io ho i dati che hanno sempre funzionato e stanno sul mio server in casa, in house nel senso in casa proprio, cioè nell'armadio di mia casa, e posso e devo mandarli in cloud. Chi mi dice che questo passaggio sia ottimale e che non mi porti poi a dovermi mangiare le mani perché ci sono problemi futuri? Quindi diciamo che questa pratica e le pratiche scorrette di cui parlavamo non frenano solo il passo successivo, frenano anche nei confronti delle amministrazioni più piccole anche il passo iniziale. E dovete pensare che nelle amministrazioni piccole, medio piccole, insomma i nostri comuni, tanto per intenderci, parliamo di quelli che sono la maggior parte dei miei associati, ma anche insomma delle amministrazioni locali italiane. E dovete pensare che a prendere decisioni non ci sono i Bill Gates e gli Steve Jobs, ma ci sono persone che tutti i giorni si battono con la gestione di una macchina amministrativa complessa e sempre più complessa, che devono però contestualmente, per mancanza anche di risorse e di formazione, prendere scelte strategiche dal punto di vista appunto dell'information technology e dell'informatica in generale. E quindi potete immaginare cosa succede a queste persone nel momento in cui si trovano a dover prendere decisioni di questo genere, ovviamente si bloccano. Ed è proprio per questo che quando facemmo i primi appuntamenti riguardo ai 10 passi e alla parte del freelancing, io dicevo sempre che le aziende, guardando Paola, dovevano avere un approccio pedagogico nei confronti degli amministratori, perché la prima cosa che bisogna fare è far capire il perché fare quel passo. Bisogna prima istruire e formare le persone, fargli comprendere bene l'importanza delle scelte che si fanno, per poi insomma portare a casa quella che è la trasformazione. E detto questo, ora che cosa bisognerà fare? Ora tutti i nostri amministratori locali sono inebriati dalla quantità di soldi, l'abbiamo visto anche nelle slide che sono passate prima, dalla quantità di soldi che sono arrivati sul territorio col PNRR. Questo però porta ovviamente una distorsione delle scelte, perché ovviamente parliamo di comuni che fino a ieri avevano nel migliore dei casi pochi soldi da spendere, nel peggiore erano in dissesto economico. Ecco, ora hanno i soldi da spendere, devono fare le loro azioni di digitalizzazione, però devono fare delle scelte consapevoli che devono portare a non dover poi fare dei passi indietro dopo 2 anni, perché hanno fatto appunto le scelte che non portano da nessuna parte. Ecco, proprio per questo forse dovremmo tutti come sistema, mi dispiace che non vedere la parte di governo, però dovremmo tutti come sistema Italia aiutare le comunità locali, gli amministratori locali nel comprendere qual è la traiettoria della digitalizzazione in Italia, cioè comprendere, non buttare lì misure come è stato fatto dicendo oggi passa il cloud, domani migri i servizi, dopodomani porti i tuoi dati sul PSN, dopodomani, perché questo non ti insegna non ti dà la traiettoria, non ti dà il quadro globale del perché lo stai facendo. E secondo noi di SRTT la cosa più importante è far capire il perché si fanno questi passi e poi dare la possibilità di farli. Quindi ecco, quello con cui i due intendimenti con cui lascio la parola poi a chi verrà dopo di me sono proprio questi, cioè la prima cosa è aiutare e spiegare ai decisori pubblici, soprattutto locali, dove vogliamo andare e quali sono e come fare queste scelte in modo consapevole. E la seconda cosa, ovviamente, per quanto riguarda la concorrenza, il problema del lock-in, ovviamente è quello di monitorare la situazione da parte delle autorità competenti, perché ovviamente devono essere non ci devono essere problemi se un'amministrazione vuole cambiare fornitore, perché questo ovviamente nelle amministrazioni porta al blocco delle attività, e come ovvio che sia. Grazie
Francesco, portiamo a casa. Sicuramente anche delle azioni possono essere virtuose, non per forza coinvolgendo diciamo le istituzioni, nel senso che penso che un'attività di formazione e conoscenza come questo incontro di oggi possano essere tesi anche grazie alla vostra associazione, portando la cultura del, non solo dei dieci passi, come li chiami tu, ma insomma delle dieci buone pratiche, ma in generale insomma di sostegno a queste piccole amministrazioni che non è un loro, diciamo, una loro colpa non avere la capacità progettuale per l'ondata di soldi che arriva dal PNRR, ma è insita a un'amministrazione magari a tre dipendenti in tutto, si può pensare che ha nella testa la capacità progettuale di milioni di euro, no? Insomma, quindi trovare i percorsi virtuosi anche al di fuori delle istituzioni per aiutare e formare le amministrazioni a costruire progetti. Dall'altra parte, sì, è vero, il governo oggi ahimè non è presente, lo abbiamo tirato per la giacchetta, ma abbiamo insistito nel senso che a parte grazie all'operato di Radio Radicale che ci sta registrando e di Ask News che diffonderà le informazioni, quindi gli arriveranno, ma anche abbiamo un paio di appuntamenti con loro, insomma, nel quale porteremo comunque il documento e una sintesi della discussione di oggi. Però per esempio in prima fila sta prendendo appunti da più di mezz'ora l'onorevole Cavandoli, quindi insomma sta prendendo nota la parte, purtroppo i suoi colleghi sono un pochino in ritardo, ma gli faremo anche loro il riassunto delle puntate precedenti. In attesa appunto di aprire un piccolo dibattito anche insomma del risposto della suggestione della politica, perché alla politica chiederemo soprattutto quanto sentono queste problematiche e come possono aiutare nella fase, come diceva la dottoressa Generali, della messa a terra. E passerei insomma un po' a Lorenzo Principale che come istituto della competitività ci racconterà lo studio che hanno fatto su quali sono le distorsioni e la valutazione di impatto anche economica che le distorsioni del mercato stanno portando in questo momento in Italia.
Grazie Andrea, spero mi sentiate. Innanzitutto grazie per l'invito, io sono in sostituzione del presidente Raeppoli che invece ha firmato la parte del, diciamo, capitolo del report insomma, che avete visto, però mi sono occupato invece direttamente del report che abbiamo fatto noi, insomma, su cui si basava l'intervento che è andato appunto ad analizzare l'impatto delle pratiche anticompetitive sul mercato. E quindi faccio un passo indietro, diciamo, vado su questo, cioè quali sono i contorni del mercato e come siamo arrivati in qualche modo alla stima che poi abbiamo prodotto. Mi scuso, non ho portato slide perché poi non sapevo, forse è meglio perché non avete mi avreste viste voi, quindi vado un po' a provare a raccontarvele e insomma per chi volesse vederle le posso mandare, se la report è disponibile online, slide insomma altrettanto, oppure ve le posso mandare direttamente via email. Dunque sostanzialmente partire da questo punto, cioè se è un argomento effettivamente molto tecnico per essere veicolato oppure invece no, la risposta secondo me è sì, ma diciamo altrettanto senza dubbio, cioè altrettanto diciamo, è importante sottolineare come questo abbia un impatto sensibile sull'economia, che poi è la domanda che ha mosso sostanzialmente il nostro studio, il nostro interesse su questi temi quando ci siamo appunto avvicinati ai 10 principi del free software promossi dal CISPE. Quindi siamo andati, diciamo, noi appunto ci occupiamo di analisi economica e abbiamo provato a stimare questo impatto e ci siamo chiesti come fare a stimare una cosa che è così complicata che talvolta anche gli stessi operatori, come abbiamo visto, non è semplicissimo farglielo capire, anche semplicemente per una questione di alfabetizzazione informatica. Quello che abbiamo fatto è stato decidere di andare a chiedere a loro, quindi grazie a Assintel che ci ha fortemente supportato nello studio, abbiamo coinvolto 82 aziende ICT membri di Assintel e i risultati diciamo sono andati al di là di quello che ci aspettavamo oggettivamente, perché appunto anche noi internamente quando ne abbiamo discusso abbiamo pensato che ci sarebbe stato un impatto, ma la rilevazione, come sappiamo, di un fenomeno è sempre inferiore rispetto al fenomeno stesso, soprattutto quando è una cosa così tecnica. Siamo rimasti stupiti del contrario, nel senso che parto dalla fine, soltanto un'impresa su 5 ci ha detto che l'impatto non lo vedeva, quindi ciò cioè non vuol dire che le altre tutte quante avessero visto, però tra chi non capiva bene di cosa si trattava e chi invece lo capiva e l'aveva percepito, cioè solo una su 5 non aveva, diceva riconosciuto di non percepirlo. Al contrario, un'impresa su 4, quindi per il 25%, non solo lo conosceva, ma era entrata in contatto in maniera diretta o indiretta, e la lì ci dava prima il dottor Vincorace. Nello specifico, appunto, il 38% registra l'effetto lock-in, 31% termini di licenza poco chiari o modificati in corso d'opera, che è uno appunto dei termini, diciamo, qui maggiormente in discussione. Altro punto, 23% importante, restrizioni rispetto al tipo di hardware o di infrastruttura cloud su cui utilizzare il software, ovvero la necessità di acquistare una nuova licenza. Che vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente queste pratiche, insomma, è difficile non definirle anticompetitive. Insomma, è evidente che ci sono degli operatori che hanno un potere di mercato, in questo caso, cioè, sia infrastruttura che software, cercano di legarlo il più possibile a loro per, diciamo, mantenere saldo questo principio. Abbiamo chiesto quindi alle aziende, diciamo, altre due cose, cioè se secondo loro queste pratiche avessero un impatto in qualche modo nel rallentare la digitalizzazione delle aziende italiane, e quale fosse invece l'impatto proprio economico in termini effettivamente economici monetari. Allora, per quanto concerne il primo aspetto, quindi se avesse un impatto, diciamo, la diffusione di queste pratiche scorrette, o meglio l'esistenza in realtà, perché poi di fatto ci sono, sul processo di digitalizzazione delle aziende, oltre la metà ci ha detto che effettivamente c'era, mentre solo un quinto riteneva che non ci fosse impatto. Fra quelle, fra la metà che ci ha detto che questo impatto c'era, solo il 9% era addirittura consistente, 21% moderato e 24% lieve, quindi effettivamente veniva percepito. Vado alla parte invece economica, più del 55%, più della metà, quindi il 55% delle aziende ci ha detto che effettivamente l'eliminazione di queste pratiche anticoncorrenziali avrebbe determinato un incremento nel loro fatturato. Non entro nei dettagli, ma in realtà siamo delle chiedere anche effettivamente di quanto, che ci sarebbe cresciuto, quindi fra l'1-2%, fra 3-5%, più del 6-10%, più del 10%, eccetera. Diciamo che per il 21% dei rispondenti addirittura l'impatto sul fatturato sarebbe stato superiore al 6%. E sostanzialmente che abbiamo fatto? Abbiamo parametrato, diciamo, il campione, e quindi il numero dei rispondenti, sul totale delle imprese dei settori di Istat che avevamo intervistato, facendo questo, diciamo, stilando questo parametro, è emerso che, diciamo, se queste proporzioni fossero confermate, diciamo, le pratiche anticoncorrenziali interesserebbero fino a 11.000 imprese, quindi ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, e in questo senso abbiamo stimato l'impatto, quindi estendendolo sul totale delle imprese rispetto ai due settori di codice ateco interessati, cioè abbiamo creato questa porchetta tra 1,6 e 1,3-1,6 miliardi l'anno. Ora, e qui c'è la parte, diciamo, un po' più attuale della ricerca, questa stima è totalmente conservativa. Perché dico questo? Perché, allora, non abbiamo considerato gli effetti prospettici, cioè questa ricerca ha preso corpo fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, quindi già è passato un anno. Sicuramente già nel corso di quest'anno ci sarebbe rilevata una maggiore consapevolezza, insomma, di queste pratiche. Secondo punto, forse il più importante, noi ci siamo focalizzati sul settore ICT, perché è evidente che se andiamo a chiedere a un ufficio normale: sapete che impatto avrebbe il passaggio al cloud, come può limitare? Cioè, il 99% c'è quello che non sapevo di cosa stavo parlando. Quindi tutta quella parte lì non è considerata nella nostra stima. Terzo punto, il settore pubblico, di cui parlava il dottor Andreani. Anche lì noi non siamo andati a chiedere a quante amministrazioni hanno ritardato il passaggio, piuttosto che hanno utilizzato servizi meno performanti, eccetera. Quindi, questo per darvi l'idea di quanto in realtà il problema in termini economici sia effettivamente consistente. Ricollegandomi alla parte del pubblico, sappiamo quanto poi l'importanza dell'approccio cloud first sia stato messo al centro della strategia, insomma, del PNRR, no? Con l'obiettivo di avere il 75% di PA utilizzatrici di cloud entro il 2026, che vi ricollego, insomma, al discorso che ha fatto, come dire, la richiesta verso il governo di, in qualche modo, di prendere in mano l'azione in questo senso, è che, appunto, se vogliamo, in qualche modo, come abbiamo visto, anche le stesse imprese ritengono che queste pratiche rallentino la digitalizzazione del paese. D'altro canto, rallentano anche in qualche modo la digitalizzazione delle PA, se diciamo che l'obiettivo è arrivare a un numero così alto, no? Quindi il 75% di PA utilizzatrici da un lato e dall'altro, però non sblocchiamo dei meccanismi che invece favoriscono lo sviluppo, effettivamente, diciamo, c'è ancora, come dire, un indirizzo su cui lavorare. Grazie.
Grazie Lorenzo. Grazie, saluto l'onorevole Passarella che è arrivato adesso. E naturalmente quindi abbiamo trovato già anche da parte di, del dottor Principale di un ulteriore step, nel senso che dovremo fare una seconda ricerca e qui dico a Francesco che forse potrebbe essere lui con i responsabili di trasformazione digitale un'altra survey verso le pubbliche amministrazioni dopo averlo fatto quello con le imprese per ampliare il raggio e avere una maggiore ancora consapevolezza nell'ambito dell'impatto. E andiamo invece a parlare proprio di un impatto delle norme in essere, perché uno dei temi principali è: va bene, ci sono le norme e adesso, ecco, l'adesso ce lo facciamo spiegare dal dottor Cazzora, che ci racconterà insomma nel quadro delle norme anche europee in tema di diritto della concorrenza quali dovrebbero essere le conseguenze.
Ci proviamo anche perché il quadro normativo è particolarmente complesso e credevo che prima dell'evento...
Se un esperto, infatti.
No, certo, proviamo a districarci in mezzo alle norme, visto che prima dell'inizio dell'evento appunto ci si interrogava su chi era competente per cosa. E intanto vorrei ringraziare OpenGate, come tutti, per l'invito e soprattutto per aver pensato di invitare anche il mondo accademico, o almeno parte del mondo accademico, a dare il proprio contributo nella speranza che gli spunti di riflessione possano portare a riflettere su come poter intervenire in modo urgente, rapido e flessibile in un mercato come quello del cloud computing, che è certamente strategico per tutte le attività che svolgiamo già. È improprio parlare di futuro perché il cloud computing ce l'abbiamo già nel presente. E detto questo, nel rileggere il paper del il cloud senza, questo piccolo paper che ha coinvolto tutte le associazioni di categoria, quello che mi ha colpito è vedere come le associazioni, le posizioni, le rivendicazioni delle associazioni siano assolutamente ragionevoli, molto più moderate di quanto avviene tipicamente per esempio nel settore delle telecomunicazioni, dove il livello di litigiosità e di contenzioso è molto molto più alto, e anche quello di rivendicazione di tutela dei propri interessi. E mi ha colpito per esempio qui il titolo era un cloud senza barriere, lascia pensare un po' a un cloud senza frontiere, dove appunto gli operatori possano competere nel mondo senza problemi di condotte anticompetitive. Il cloud senza barriere è un po' l'obiettivo anche dichiarato del DMA, del Digital Market Act, che propone proprio come obiettivo il perseguimento della contendibilità dei mercati. In realtà la teoria dei mercati contendibili è una teoria datata ormai da 40 anni, è stata introdotta per la prima volta venendo dal mondo accademico, vi annoierò poco, 30 secondi solo su questo aspetto, ma fu introdotta da un famosissimo economista americano, Baumol, che rivoluzionò completamente il paradigma dell'economia, fino a quel momento noto dell'economia industriale, che si fondava sulla concorrenza perfetta. Baumol sostanzialmente cosa sosteneva? Che non era indispensabile regolamentare i monopoli o le imprese di grandi dimensioni, ma era sufficiente eliminare le barriere all'ingresso e all'uscita dal mercato. Ora, il Digital Market Act cosa fa? Regola le big tech, cioè facciamo un salto indietro di 40 anni, perché nel 1982 questa teoria è stata la base del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica dei settori di pubblica attività fino ad oggi, fino all'adozione dell'IMA. E quindi cosa fanno le associazioni? Invece di chiedere di regolare le big tech, invece di chiedere, il titolo di questo paper poteva essere tranquillamente "nessuno poteva eccepire nulla", come combattere tutti gli abusi di posizione dominante delle imprese verticalmente integrate nei confronti di piccoli fornitori nel mercato del cloud, e invece non c'è stato. Come regolarli, come impedire che queste condotte siano perpetrate all'interno del mercato del cloud? Tutto questo non è avvenuto, non so per quale ragione, e il focus è stato molto indirizzato per esempio sulle pratiche di lock-in, ma questo è un mercato che è interessato da tutta una serie di condotte anticompetitive che non si riducono solo al lock-in. Il lock-in è solo una delle pratiche anticompetitive della più ampia categoria degli abusi escludenti, che sono una delle violazioni più gravi del diritto antitrust. E quali sono altre condotte anticompetitive? Per esempio il rising rival cost, cioè incrementare i costi delle imprese rivali, il rifiuto a contrarre, quindi non rendere interoperabili le licenze. È vero che sono, in alcuni casi sono state citate, ma se fosse stato il settore delle telco, su queste ci sarebbero state 10 segnalazioni per 10 violazioni diverse del diritto della concorrenza. Quindi questo veramente lo dico da accademico, avrei segnalato di più e con più forza, e quindi credo che sia meritevole l'approccio di equilibrio seguito dalle associazioni di categoria. Veniamo alla normativa. Io credo che avevo una slide, che avevo un paio di slide, sì. Una l'avevo prodotta soltanto per chi non è avvezzo con diciamo tutta la normativa. È
a spaventare, praticamente.
Esatto, però è una tabella che in realtà ha lo scopo proprio di semplificare i meandri della normativa, perché qui sono normative che si intrecciano una con l'altra. Io spero che sia di facile lettura per chi appunto non la mastica tutti i giorni. Quindi diciamo è indicata sulla prima colonna la normativa, poi quali sono le possibili patologie di mercato, cosa è oggetto della tutela e via dicendo. Non vado a commentare la tabella, quello che voglio dire è che dobbiamo interrogarci se il DMA, il diritto della concorrenza nazionale, e gli abusi di dipendenza economica, la normativa quindi da recente integrazione con la legge della concorrenza, rappresentano un quadro normativo efficace per contrastare sia diciamo le condotte anticompetitive, ma anche quelle condotte che ledono gli interessi dei contraenti deboli, perché ricordiamoci che qui l'oggetto da tutelare è rappresentato da piccole e medie imprese che non necessariamente ricadono sotto il diritto della concorrenza in senso stretto. Mi spiego meglio. Il DMA regola innanzitutto poche big tech a livello europeo se non mondiale, impone tutta una serie di obblighi specifici che rischieranno di essere o inapplicabili o comunque elusi dalle big tech, quindi io non ho le stesse aspettative positive del resto dell'industria, però questo lo vedremo poi nel prossimo futuro. Ma lo stesso diritto della concorrenza in realtà tutela il mercato, tutela la concorrenza, non tutela i singoli contraenti. Quindi è una normativa particolare che entra in gioco nel momento in cui viene individuata una posizione dominante, che non è scontato che sia individuata in tutti i casi in cui c'è uno sfruttamento delle condizioni di uno squilibrio di condizioni contrattuali tra diritti e obblighi tra i vari contraenti, ossia tra il contraente che ha una certa forza economica e magari le piccole e medie imprese di cloud computing che rappresentano i contraenti deboli. Benissimo, qualcuno dirà però abbiamo una bella normativa che tutela lo sfruttamento della dipendenza economica. Sì, questa normativa c'è, è stata recentemente integrata, avete citato gli sforzi che sono stati fatti, però questa norma cosa dice? Che un servizio che si presume un abuso di dipendenza economica quando un servizio di intermediazione offerto da una piattaforma digitale è necessario per raggiungere gli utenti. Ora, non sono sicuro che una piccola e media impresa di cloud computing acquista servizi di intermediazione, non sono sicuro nemmeno che si rivolga a una piattaforma digitale e non sono sicuro che questo servizio debba essere determinante per raggiungere gli utenti finali. E sapete cosa succede se manca uno di questi requisiti? Che quella norma non è applicabile. Ora, Microsoft non è una piattaforma digitale e l'Office non è un servizio di intermediazione. Quindi io ho qualche dubbio, per me è un punto interrogativo, che questa norma sia effettivamente efficace. Benissimo, quali possono essere le proposte? Allora, alcune devono essere chiaramente pragmatiche, perché devono poter prevedere degli interventi rapidi e flessibili all'interno del mercato che risolvino che risolvano i problemi ora. Ogni anno che perdiamo, se noi attendiamo anni per vedere un digital market act che poi sarà poco efficace, ci costa 1,6 miliardi all'anno. Così mi sembra che possiamo quindi stimare già l'impatto: 3 anni per avere il DMA, 2-3 anni per avere un bel procedimento antitrust che poi forse non va a tutelare le piccole e medie imprese. Siamo già a miliardi. Il mercato, sono tempi che sono incompatibili con il mercato. Quindi quali sono le proposte? Allora, una la dico come ottimizzazione di tutte le soluzioni, da accademico non posso che, diciamo da studioso non posso che prospettarla. Serve un testo unico che riarmonizzi il diritto della concorrenza e che preveda di concentrare tutta una serie di funzioni, soprattutto la gestione di tutte le problematiche competitive in capo all'autorità antitrust. Questo non risolve alcun problema del cloud computing oggi, forse lo risolverà tra 5-10 anni, semmai, ma molti potrebbero dire che questa è una proposta utopistica, però accademicamente non si può non fare. Tutele del mercato, parlavamo prima di abusi di posizione dominante, o ci sono anche imprese restrittive della concorrenza, tutta una serie di problematiche che possono nuocere al cloud computing a livello magari europeo, nazionale, di grandi imprese, ma anche in questo caso bisogna dotare l'autorità antitrust, non lavoro per l'autorità antitrust, e bisogna dotare l'autorità antitrust non soltanto di presidi sanzionatori. Lo diceva prima Laura Lovizzi, è importante che le autorità antitrust dispongano anche di poteri impositivi, di misure correttive ex ante, che permettano di intervenire quando le violazioni sono reiterate. Pensate che nelle telco noi abbiamo decine di violazioni con sanzioni per centinaia di milioni di euro e le sanzioni vengono reiterate. Ora l'obiettivo è quello di trovare degli equilibri di mercato che siano efficienti, non quello certo di arricchire le casse dello Stato con le sanzioni antitrust. Quindi è chiaro che l'autorità antitrust debba necessariamente avere anche questo tipo di potere e deve essere competente in tutte le problematiche concorrenziali, perché è l'istituto, è veramente un gioiello della pubblica amministrazione italiana, che ha la cultura della tutela della concorrenza e che ha gli strumenti per poter intervenire efficacemente qualora ci dovessero essere delle innovazioni normative che ora andrò a spiegare e che possono rendere più fluido, più rapido eventualmente l'intervento. Tutela del contraente debole. In questo caso abbiamo bisogno diciamo di una maggiore flessibilità di intervento da parte delle autorità antitrust. Quindi diciamo che l'autorità antitrust deve poter intervenire implementando anche un sistema di incentivi a negoziare tra le parti. Non possiamo pensare di risolvere tutte le violazioni delle clausole contrattuali o clausole contrattuali che sono vessatorie per decine di migliaia di imprese. La soluzione è nel mercato, il mercato deve essere messo nelle condizioni di negoziare. È soltanto una dichiarazione di intenti sul principio di sviluppo del sistema di incentivi a negoziare in buona fede? No, la risposta è modellizzabile, è possibile prevedere un meccanismo che valuti la propensione delle imprese a negoziare, quindi a raggiungere un accordo, valutando il numero di interazioni o anche i tentativi di conciliazione tra le parti per trovare un punto di equilibrio, e un meccanismo che deve incentivare chi lo fa e che deve penalizzare chi mostra un'avversione alla negoziazione e al raggiungimento degli accordi. In questo l'autorità antitrust dovrebbe anche dirimere le controversie. Ora, anche qui una delle domande potrebbe essere: tipicamente le controversie sono gestite dai regolatori di settore, che anche in questo caso, ripeto, non hanno una cultura di concorrenziale, hanno una cultura di parità di trattamento, di promuovere l'efficienza produttiva, ossia ridurre i costi dell'incumbent affinché questo non si rifletta su interventi di prezzo. Ma qualcuno quindi potrebbe pensare che l'autorità antitrust è un'istituzione un po' piccola per poter gestire tante controversie, però oggi noi abbiamo piattaforme che gestiscono le controversie tra consumatori e imprese, centinaia di migliaia, in pochissimi giorni. Quindi se anche noi piattaformizziamo l'azione delle autorità che sono preposte a questo tipo di attività, il tutto è assolutamente gestibile. I tempi sia di legislazione sia di adozione di provvedimenti a tutela della concorrenza e a tutela dei contraenti deboli non sono più compatibili con il mercato, hanno dei costi di miliardi e miliardi, con il rischio tra l'altro che molte di queste aziende escano dal mercato e siano gravemente danneggiate, e credo che serva un cambio di passo e un qualche cosa che dia gli strumenti giusti per poter intervenire in modo flessibile e rapido, ricordandoci sempre che c'è un principio di sussidiarietà nell'intervento pubblico e che le soluzioni bisogna trovarle nel mercato in modo tale che si raggiunga un punto di equilibrio efficiente tra tutte le parti, responsabilizzando tutto. E concludo dicendo che questo è un vantaggio rispetto a quelle normative sbagliate che, per tutelare, anche con ottimi intenti, per tutelare categorie deboli, vanno a produrre una normativa troppo specifica che, tutelando il contraente debole, non lo spingono più a negoziare sul mercato in buona fede e cercando di trovare un punto di equilibrio efficiente, ma arroccandosi dietro quei criteri che la norma prevede proprio a tutela del contraente debole. Spero che questo possa essere un punto di riflessione.
Sì, anche se ci ha lasciato un bel po' di amaro in bocca, perché sostanzialmente ha detto che gli strumenti che ci sono adesso sono raggirabili, non sono efficaci e molto probabilmente non avranno le caratteristiche per essere è giusto dirsi, non è che dobbiamo essere forza un clima totalmente
ottimista. Se posso dire un'ultima cosa, faccio una nota una positiva sulle pratiche di lock-in. Pensiamo ad una cosa: una normativa molto semplice come quella antitrust, che si fonda su due articoli, che sono l'articolo del Trattato Europeo 101 e 102 sull'abuso di posizione dominante nell'intesa restrittiva della concorrenza, non prevede espressamente nessuna di tutte le pratiche anticompetitive che abbiamo citato. Il lock-in non lo troveremo mai nella norma. Proviamo a cercare il lock-in, non lo troviamo, ma l'antitrust lo applica sistematicamente. Perché? Perché si basa sulla dottrina economica, sulle conoscenze tecnico-scientifiche e sulle migliori prassi internazionali, e applica il lock-in e sanziona per centinaia di milioni per quel tipo di abuso. Noi non dobbiamo definire norme così specifiche, perché sono automaticamente eludibili. Chi è prima che diceva che i software, la tecnologia è quello, è perfetto, ha perfettamente ragione.
No, la nota di speranza è, anche se non c'è scritto, comunque insomma si può fare. Allora, io adesso, prima di lasciare e di fare il cambio di passo, se le onorevoli Cavandoli e Passarella me lo concedono, vorrei dare, per evitare di fare domande, se ci sono eventualmente domande dal pubblico, perché io un paio ce le ho, ma se per questo panel avete qualche domanda, allora faccio due piccole domande generali, così chiudiamo in 5 minuti. Non solo alla dottoressa Generale, era generale nel senso a tutti. Due piccole domande. La prima è: qui stiamo affrontando la tematica su tanti aspetti, no? Regolamentare, normativo, di buone pratiche, di informazione e direi anche di formazione. Ecco, il primo passo, secondo voi, è quello di rendere tutto il mercato, quindi sia la domanda che l'offerta, delle possibili buone pratiche e del tema del lock-in, a che punto siamo in Italia? Lo chiedo alla parte della domanda, nel senso, l'associazione come sta vedendo la risposta dei propri associati e se c'è consapevolezza da parte della domanda di questa problematica e di come ne faccia probabilmente un bollino di qualità anche le aziende e dire: noi rispettiamo determinati parametri. E poi da parte dell'offerta, scusa, il contrario, vabbè sì.
Dell'offerta e della domanda. Da parte della domanda, non pubblica organizzazione, perché poi vorrei lasciare al certo, però da parte della domanda vale anche per pubblica organizzazione, lo dico già, non c'è assolutamente consapevolezza, anche perché, come ho detto prima, stiamo parlando di MPMI, figuriamoci, cioè non c'è assolutamente consapevolezza. Da parte invece dell'offerta, parlo dei nostri soci, ma anche ICOM ha confermato in una ricerca fatta su 84 soci, noi siamo 800, quindi insomma, voglio dire, c'è consapevolezza. Quindi è chiaro che
manifestino nei confronti dei clienti, dei prospect, quindi della domanda, il fatto che loro non adottano ovviamente pratiche anticoncorrenziali come invece fanno i XYZ, questo è ovvio, perché devono esprimere il cosiddetto vantaggio competitivo. Il problema è che molto spesso non è comunque un vantaggio competitivo, cioè non è che l'altro perché dicendo così uno direbbe vengo da te perché tu no, chiaramente mi permetti se voglio cambiare idea di passare ad altri, mi dai la libertà, magari costi anche meno, però dai lo stesso tipo di servizio, la qualità è altro. Per cui la consapevolezza non necessariamente va a definire dei cambiamenti importanti, perché a causa del lock-in, se mi sposto, no, da questo punto di vista ne pago le conseguenze in tutti i sensi, quindi comunque un costo. Quindi sicuramente la domanda dovrebbe essere informata grandemente, quindi magari anche la spinta della domanda potrebbe essere interessante da questo punto di vista, rafforzare la spinta dell'offerta in questa direzione, questo sicuramente, però ricordiamoci che è molto difficile fare in modo che la domanda che è fatta per il 99% da micro, piccole e medie imprese in poco tempo possa spingere, no, l'offerta e dare quel booster, no? E quindi questa è la problematica, anche se io posso fare delle azioni su questa strada, il tempo che impiego è troppo alto rispetto a come il mercato sta andando, quindi sarebbe inefficiente. E secondo me Francesco dice la stessa cosa sulla PAL.
Ti assumo come portavoce, penso che sia perfetto. No, sì, soprattutto sono d'accordissimo con te, e soprattutto poi nel caso della pubblica amministrazione locale bisogna mettere sempre nella mente di chi appunto deve prendere decisioni non avendo preparazione, e molte volte voi avete citato le grandi aziende che fanno pratiche scorrette, no? Molte volte per chi sta dall'altra parte non ha consapevolezza e conoscenza, dice io scelgo quella perché è best in class, perché è il più grande al mondo, perché mi dà, perché è il nome stesso che mi dà la sicurezza, no? E quindi molta della capacità di quelle aziende sta in questo, ed è molto difficile da scardinare poi questa convinzione sicuramente.
Francesco, hai la stessa percezione a livello europeo? Problema di consapevolezza?
Non sono sicuro che consapevolezza, conscience, awareness. No, a livello europeo c'è legge, il DMA, ma non si applicano così bene al problema di concorrenza, almeno oggi. Noi come CIS abbiamo deciso di andare a livello legale,
giudice ordinario.
Giudice, well, siamo andati a livello europeo sulla commissione sulla DGCOM, perché da noi pare che la nuova legislazione come il DMA non ci aiuta. Penso che la nuova legge di concorrenza in Italia potrebbe aiutare, e sarebbe bene se le autorità di concorrenza in Italia facevano quelli in danni di mercato come hanno fatto i colleghi in altri paesi, ma dal momento che c'è un giudice o un'autorità europea competente, come l'abbiamo fatto con la nostra denuncia, che è una denuncia legale, allora è difficile per l'autorità nazionale italiana, spagnola o altra di prendere il file, il dossier. Siamo un po', come si è sentato, da 2-7, facciamo quello che possiamo.
È chiaro.
Grazie.
Grazie Francesco. Allora, non so se avete anche voi commenti sul tema, allora lascerei lo spazio a Massimo Micucci, che può venire a moderare questo piccolo panel. Siamo in attesa del Presidente Monicone, ma intanto chiederei di venire qui al tavolo l'onorevole Cavandoli e l'onorevole Pastorella per fare... per verificare con voi e con Massimo, che è il nostro responsabile della comunicazione del nostro Ministero, che pietra miliare storica del Public Affairs italiano. Allora,
benvenuti innanzitutto, contentissimo per ora di essere in minoranza di genere una volta tanto, piacere conoscervi, piacere, una volta tanto il lock-in dei panel l'abbiamo, che è in genere a sfavore del genere femminile, l'abbiamo almeno quello rotto, e anche quando arriverà Mollicone saremo in parità, quindi diciamo che in questo caso va molto molto bene. Battute a parte, io ringrazio molto sia Laura Camandoli, deputata della Lega e membro della quarta commissione, della sesta commissione finanze, e naturalmente Giulia Pastorella, che è deputata e membro di Azione Italia Viva, membro della nona commissione trasporti, di essere presenti con noi. Abbiamo, non vi riassumo tutto perché ho visto peraltro che avete gentilmente preso moltissimi appunti, che è un'altra caratteristica positiva di genere, diciamo così, nel senso di entrare nel merito e cercare di calarsi in quello che c'è. Vi faccio due battute da invece un po' da comunicatore: ma quando è che finalmente il cloud è cominciato a entrare nelle orecchie, se non nella piena consapevolezza degli utenti ultimi? Sarà anche molto difficile, però in verità mi sono reso conto che per esempio in alcune serie spy attualmente non si parla più di verificare i server o le reti, ma si parla, dicono loro, semplificano le traduzioni, pettinare il cloud, che abbiamo verificato il cloud per vedere se ci sono intromissioni. Quindi quando ho sentito questo in una delle serie più recenti dico vabbè, sta cosa sta passando, in verità nell'utente ultimo, che non è l'utente business, nemmeno l'utente commerciale, anche non avanzato, di cui si è parlato qui, comincia a penetrare, perché in verità da quando siamo obbligati, tra virgolette, a salvare sul cloud le nostre fotografie, l'abbiamo imparato che esiste la parola cloud, perché abbiamo conosciuto programmi, applicazioni, e non sappiamo quando andava a finire sta roba, ma sappiamo che non era nel nostro telefonino. Naturalmente qualcuno di noi ha cominciato anche a dover imprecare qualche volta, perché magari un documento di un'applicazione, magari Microsoft, è difficile da inviare se lo devi inviare attraverso Gmail, più di quanto non immaginiamo. Quindi piano piano, perché faccio questa promessa, piano piano questa roba esce dalla percezione esclusiva degli addetti ai lavori, che cercano però appunto di prevenire, come abbiamo provato coraggiosamente a fare oggi, di prevenire queste distorsioni che nei fatti esistono, perché oggi anche un utente ultimo, non soltanto chi gestisce un piccolo sistema informativo perché ha un'attività di business commerciale, si trova di fronte a delle limitazioni che dipendono probabilmente, o quasi spesso, quasi sicuramente, da un tentativo di lock-in, cioè di tenersi il cliente, di rendere poco compatibili, poco interoperabili e di non rispondere a questa cosa che ci ha ricordato Guido Scorza molto opportunamente, che le tecnologie alla fine regolano, e per questo persino da quando abbiamo regolato la privacy l'intenzione non era solamente schermare, difendere e proteggere, ma rendere questi dati, su questi dati, piena sovranità di chi ne ha la proprietà e poterli anche liberamente commerciare, utilizzare e riutilizzare. Quindi davvero il senza barriere in questo caso è un elemento di libertà, disponibilità, crescita e sviluppo che riguarda un po' tutti, riguarderà per parte, diciamo, passo dopo passo, sarà difficile, però è una cosa molto, credo che sia emersa come una cosa molto importante. E ultima considerazione, il fatto che qui siano venuti a parlare, certo, esperti di carattere giuridico e regolatorio, abbiamo cercato di illustrare anche con le slide iniziali presentate da Laura Rovizzi la sintesi dei temi, dei problemi posti davanti a tutti i tipi di decisori e legislatori, è già un fatto, ripeto, abbastanza coraggioso e complesso da scaricare a terra, che è quello che abbiamo detto tutti, cioè come farle implementare sia le regolamentazioni europee, i Data Act in corso e le altre regolamentazioni, sia quello che è stato già recepito a livello parlamentare all'interno del DDL concorrenza. Noi abbiamo vari DDL, diciamo, ricorrenti, alcuni di questi sono un unicum italiano come il mille proroghe, altri magari sono un unicum positivo perché ci dovrebbero mettere al passo con la concorrenza. In questo caso è stato inserito anche il tema delle garanzie di interoperabilità, il che non significa, come ci hanno spiegato tutti gli interlocutori, che questo avvenga. E l'ultima considerazione appunto che volevo fare è che qui ci sono stati anche tanti interlocutori invece del mondo degli utilizzatori, e quindi Asintel, e quindi RTD, e quindi il CISPE, che dimostra che in fondo il governo delle cose complicate si fa solamente insieme tra lawmakers, rulemakers e insieme quelli che alla fine sono gli utilizzatori. Oggi non c'è un governo delle cose che si possa fare solamente a partire da un governo o da un Parlamento. Si fa solamente dialogando e cercando di entrare nel merito così, con la prova dei fatti. E quindi diciamo che, peraltro questo è anche, non toglie responsabilità, ma in qualche modo è un elemento di mio personale, di comprensione nei confronti dei parlamentari che sono qui, perché oggi i parlamentari sono di meno. L'attività di governo è un'attività forte in generale da diverse legislature, e gli chiediamo tanto, perché gli chiediamo pure di entrare nel merito di cose complesse complesse per chi li utilizza tutti i giorni, ma ancora più complesse per chi dà il mandato ai parlamentari, cioè non sono ancora arrivati all'opinione pubblica pienamente se non nella loro esperienza. Io sulla base di quello che avete finora sentito vorrei sentire le vostre opinioni, come se ritenete che ridurre le barriere in modo concreto ed efficace alla interoperabilità, cioè alla possibilità di muoversi dentro questo cloud che sembra libero per come lo descriviamo, ma che è in realtà in verità complessa e gestita da attori, da gatekeeper piuttosto grandi, e da tecnologie che dettano un po' le regole, che prima idea vi siete fatte e che cosa pensate? Io comincerei in ordine alfabetico, come abbiamo già detto, dall'onorevole Cavando, e qui do la parola.
Grazie, tra l'altro il microfono
lo accendo loro, fantastico, così abbiamo la tecnologia amica. No, grazie dell'invito, grazie del confronto che ci avete dato su questa piattaforma, questa platea molto, molto importante. La risposta è sì, come facciamo a dire di no a questa domanda, no? Ma ci interessa, non ci interessa. È assolutamente è un problema giuridico, è un problema di normativa, è un problema di organizzazione. Non è di una normativa ma di una disciplina, proprio perché va a coinvolgere più, del resto anche la stessa norma lo prevede, più attori, che non è solo il legislatore, perché l'articolo 33 addirittura dà la possibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di emanare delle linee guida che possono essere pertanto che cristallizzino certi comportamenti da inquadrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 192, e su questo credo che sicuramente c'è stato un dialogo molto importante. Peraltro questa modifica è stata fatta al Senato, però con la Commissione e con il Governo nella primavera scorsa, quindi sappiamo le tribolazioni che ha subito questo disegno di legge concorrenza, che in Italia lo diceva che non si vede, dovrebbe essere annuale, ma non si vedeva per 4-5 anni, forse qualcosina di più, e quindi sicuramente è stato un passo in avanti. Però io devo dire, forse perché nella mia vita ho fatto anche un po' da piccola giurista, che io concordo assolutamente con quanto detto dal professor Cazzola, perché effettivamente si fa una certa fatica a capire come può essere veramente una normativa efficace, effettiva, a tutela soprattutto del contraente più debole. Perché poi l'applicazione qui è rinviata al Tribunale delle Imprese, quindi ai tribunali ordinari, chiaramente seppure alle sezioni specializzate, e dove effettivamente le interpretazioni vanno, e questo, in questo senso parlavo di disciplina, vanno poi sperimentate sulla base di quelli che sono gli atti difensivi, i contratti fra le parti. E secondo me può sfuggire la regolamentazione a questo vaglio, e a questo punto che cosa abbiamo? È stato detto bene dai relatori precedenti, e allora dobbiamo per forza attivare l'antitrust a livello nazionale o insomma a livello europeo, ma sicuramente l'antitrust nazionale, che però, a parte la tempistica, sicuramente fa un esame enorme, ma non risolve nessun problema se non con quella sarà una procedura posteriore, insomma, del tracciamento del danno molto difficile, se non effettivamente erogare una sanzione a tutela del mercato, e che solamente a posteriori quindi va ad influenzare o perlomeno a tutelare, ma in modo totalmente indiretto, il contraente debole. Quindi effettivamente c'è una certa distanza fra il regolatore, fra le norme che possiamo fare e l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione delle imprese che si occupano di queste licenze, che devono comunque operare in ambienti più grandi, dove effettivamente anche il legislatore è preoccupato. Quindi a me piace molto l'idea della legislazione di principio, perché è quella che ci salva. Non possiamo sperare nelle linee guida, perché io purtroppo insegnavo diritto privato, quindi sono una, per quella gerarchia delle fonti, io le linee guida faccio fatica a vederle come fonte del diritto, specialmente se non hanno una forma legislativa, però a questo punto si va a utilizzare una normativa di principio che sicuramente ha un gap dal punto di vista terminologico funzionale, però questo gap è poi, se è ben fatta, poi arrivo alla parte 2 del legislatore, se è ben fatta può essere sopperito sì dalle linee guida, ma comunque sia anche dall'applicazione giurisprudenziale. La parte 2 è che cosa fa il parlamentare e il legislatore, perché effettivamente noi ben vengano questi confronti su cui effettivamente si cerca di utilizzare, innanzitutto di spiegare al legislatore che, qual è la problematica, ma anche dare delle proposte concrete di regolamentazione. Poi effettivamente sta al piccolo parlamentare, no? Al piccolo legislatore, no? Sta a lui cercare di individuare la normativa nel miglior modo possibile, con, lo sappiamo benissimo, ma lo sapete anche voi che operate nell'ambito appunto con le realtà dei parlamentari, e la chiamo la mannaia del parere del governo, dei ministeri, che spesso va un po' per i fatti suoi. Quindi le esigenze che avete rappresentato sia da parte delle piccole amministrazioni, sia da parte delle PMI che si occupano di, che devono occuparsi, che devono attivare il cloud, ma anche di quelle che operano, quindi che si mettono dalla parte della produttiva, quindi chi si occupa di questo sicuramente capiamo le difficoltà, ma capiamo sinceramente anche la possibilità di dover fare veramente una normativa che più generica, ma nel senso di regolamentazione per proprio per principi, è più probabilmente può dare delle risposte. Certo, e qui auspichiamo che la normativa di riforma anche del processo civile, insomma, ci aiuti, perché comunque abbiamo una tempistica molto, molto lunga, seppure diciamo, il tribunale delle imprese, specialmente alcune sede, hanno anche situazioni in cui c'è una tempistica sicuramente più semplice e più spedita. Io mi fermo un attimo, così magari apriamo il confronto anche con la collega.
Benissimo, passiamo a lei il microfono. Grazie intanto per il suo intervento, perché certo la cosa più difficile è proprio quella di riuscire a pagare. Dice, hai guadagnato un diritto come quello che guadagni sul fronte europeo, sul fronte antitrust, eccetera, e hai vinto una causa e basta, cioè rifare una causa, però come si dice a volte, non è questa diciamo l'opportunità, però forse nella prima fase occorre anche che la giurisprudenza collabori in qualche modo. Intanto la vigilanza dei parlamentari a rendere i principi più stringenti, non le leggi più complicate, questo è giusto assolutamente, perché altrimenti più leggi complesse, come è stato detto qui, e più possibilità di aggirarle. Questa è la realtà che conosciamo dell'iper legiferazione italiana, eccetera. Però è anche vero che dobbiamo rendere per gli attori principali difficile scappare dal e rendergli invece vantaggioso rispettare il criterio che abbiamo adottato su scala europea e su scala nazionale. Passo la parola a Giulia Pastorello.
Grazie.
Grazie mille, soprattutto grazie mille per l'invito, perché fino a poco tempo fa io stavo dalla vostra parte, diciamo, del dibattito, vengo dal mondo del public affairs e in particolare dal mondo cloud, meglio dal mondo SaaS, e dal mondo SaaS di un challenger per cui per l'azienda per cui lavoravo prima era importantissimo capire, contribuire e come dire, migliorare per dove possibile il mondo della concorrenza, senza tuttavia che diventasse una lotta tra incumbent e challengers, perché molto spesso i challengers sono dipendenti dagli incumbent, quindi era un equilibrio politicamente, diciamo, a livello proprio di singole aziende, di rapporto con le altre aziende, molto molto delicato, e adesso che mi trovo dal lato del legislatore è ancora più delicato, mettiamolo così, almeno là avevo l'interesse di qualcuno, adesso devo fare l'interesse generale, e quindi è molto molto complicato. Infatti, a proposito di interesse generale, all'osservazione che il pubblico si sta rendendo conto di quanto la concorrenza, si sta rendendo conto di quanto, se ci sono ostacoli al passare da un servizio all'altro, questo sia un problema, è vero per il tipo di iceberg, cioè i servizi SaaS, ma poi c'è tutto quello sotto fino all'infrastructure as a service che ovviamente il consumatore non vede, ma che sul tessuto produttivo italiano hanno un grossissimo impatto. Quindi la prima cosa che io direi sia ai consumatori che a noi legislatori, e in particolare io non c'ero quando ci sono state le discussioni sul DDL concorrenza, ma nella mia commissione trasporti siamo tornati e abbiamo rivisto alcune delle decisioni sulla concorrenza, e davvero c'è molta paura che la concorrenza non porti a risultato migliore per cittadini e imprese. Un po' per il momento storico che viviamo, di sorta di poca fiducia nel mercato e di deglobalizzazione, un po' forse anche per, diciamo, cultura nostra di questo paese. Infatti la politica che cosa deve fare? Certamente importantissimo queste norme nazionali che sto scoprendo adesso, perché prima mi occupavo di diritto europeo, ma a proposito di diritto europeo credo che la battaglia maggiore su questi temi si stia succedendo e si debba giocare a livello europeo, e sono anche d'accordo sull'osservazione che prevenire è meglio che curare, quindi fare un buon framework a livello soprattutto europeo è meglio che poi avere delle procedure di infrazione, dei processi che vengono sempre sventolati come delle grandi vittorie o delle grandi, penso in particolare alla cattivissima Vestager e quant'altro, ma non risolvono il problema alla base. E il timore che ho è già stato espresso, io ho sentito solo un pezzettino del panel prima, mi è spiaciuto, che in realtà l'inizio di questo nuovo framework a livello europeo, in particolare per i servizi cloud, non promette bene sicuramente il DMA, che tra l'altro tocca, perché i requisiti nel DMA per i servizi più piccoli sono molto molto light, quindi tocca una fascia specifica, importantissima però molto specifica, e se qualcuno di voi sta seguendo o ha seguito come facevo io il Data Act, diciamo che è confuso, per essere gentili, è confuso, confonde e come dire, mischia interoperabilità e portabilità, dati personali, dati non personali, si interseca col GDPR senza che si capisca, cioè è veramente cercare di fare una macedonia di tutto quello che è restato fuori, credo, dal DMA e da altre normative europee, secondo me però senza risolvere il problema. Quindi penso che il nostro ruolo come legislatori, guardo in particolare la maggioranza perché ci stanno loro a Bruxelles e non noi, è anche di essere protagonisti in queste discussioni europee, perché davvero che lì si fanno i giochi e lì diciamo ci sono i grandi bracci di ferro. Un punto invece un pochino più politico, per uscire dal tecnico, perché credo che siamo tutti d'accordo, quindi è inutile reiterare, diciamo, i benefici e invece gli svantaggi di una mancanza di concorrenza, mancanza di interoperabilità, è la questione concorrenza versus protezionismo, cioè come metterla senza che suoni come un insulto ai rappresentanti della maggioranza. Benissimo il focus sul Made in Italy, quello che mi ha fatto impressione anche nel vostro rapporto è che si parla proprio in un'ottica di favorire, adesso favorire un accesso equo al mercato agli operatori del Made in Italy ICT. Io penso che questo sia un focus non corretto, cioè deve essere un accesso equo al mercato degli operatori di qualunque paese e provenienza, e quindi il mio timore è che si mischi la, diciamo, libera concorrenza con invece un favoreggiamento, e un, forse perché io vengo da un mondo liberale anche in termini di politica, un favoreggiamento del Made in Italy, che sia in un'ottica di sovranità digitale, che sia in un'ottica di quello che vogliamo, rilancio economico, eccetera. E secondo me bisogna essere un pochino attenti. Faccio un esempio recentissimo: nel DDL settori strategici c'era una norma sulla fibra, vedete benissimo, la fibra è un settore strategico fantastico, che permetteva di inserire standard tecnici per migliorare la qualità della fornitura di fibra. E uno si domanda come mai, mi sono andato un po' a scavare, e ovviamente risulta che ci fossero certi interessi nazionali dietro, e che quindi questi standard tecnici fossero dati come possibilità per proteggere un certo tipo di produzione, un certo tipo di cavi di fibra che fossero, insomma, adattati e adottati dal nostro paese nei bandi, per fortuna non quelli già in essere, questo è stato un emendamento del PD, ma i prossimi. Questo è semplicemente un esempio in cui norme che apparentemente favoriscono i cittadini, la qualità, la concorrenza, quello che si vuole, talvolta nascondono dietro intenzioni diverse. E quindi io spero che quando la collega dice che siamo tutti a favore e che il login è sbagliato, che vogliamo la concorrenza, eccetera, che sia veramente così, e che quindi si definiscano, per carità, gli standard minimi, le certificazioni di parte terze che ci vogliono e quello che sia, e che non ci si nasconda dietro a queste richieste, queste requirements, per invece favorire un Made in Italy che non sempre è nell'interesse del consumatore, perché torno al punto iniziale, smetto, la concorrenza è fatta e pensata fondamentalmente a beneficio del consumatore, non a beneficio di uno o dell'altro paese. Grazie.
Benissimo, ringrazio. Poi naturalmente passo ancora la parola. Intanto domande, se ci sono, da parte di chi vuole. Registro che ha aperto l'onorevole Pastorella, ha aperto anche un tema. Io credo che finora lo stesso intervento del CISPE lo dimostra, ma insomma anche di Assinter, finora l'orientamento sia stato, soprattutto o almeno in questo contesto, di muoversi su scala, molto su scala europea, tant'è vero che l'associazione è un'associazione che porta una E alla fine di tutti quanti i service provider, e quindi su questo, però è vero che noi dobbiamo sempre stare attenti che le parole corrispondano ai fatti, che quindi la concorrenza sia vera concorrenza, non nasconda degli altri tipi, non dico di lock-in, ma di favore in una direzione o nell'altra. In questo senso, questo garantirà sicuramente a chi opera sul cloud in un paese come il nostro, che ha bisogno di fare grandi passi avanti nella transizione digitale, di cui ci hanno parlato prima anche i responsabili dell'associazione dei responsabili transizione digitale, tutto questo ha bisogno di libertà di passare da una opzione all'altra e di rimozione del barriere e degli abusi, che è una cosa molto, molto specifica, che non riguarda naturalmente, riguarda sicuramente i consumatori, ma riguarda anche appunto l'insieme del business. Quindi io personalmente condivido alcune preoccupazioni, però vorrei sapere se su questo ci sono altre questioni, domande che vogliono fare. Ecco, ce n'è una, prego. Pingolancio, segretario generale di CISPE.
Ancora mi prego di grazie per l'effetto di capire, non sono italiano. Vorrei ascoltato la discussione con l'onorevole Pastorella, signora Pastorella, molto interessante sul suo punto di vista su cosa sta facendo Europa per promuovere la concorrenza. E come lei sembra di essere, avere prestato attenzione a quello che si fa con l'IEMA e il Data Act, potrei chiederle una richiesta, se non la risposta non fa niente, ma io ho visto, stando in Bruxelles, lavorando per interesse di proveditori di cloud europei, ho visto che, per esempio, il DMA si è costruito
non su principi di fairness, no self-preferencing e così, ma infatti si è costruito indietro a settori e modelli economici, c'è la pubblicità, c'è il web TV, l'assistente personale, la marketplace, il search, sono stati tutti, diciamo, elementi di un settore, e infatti c'era lock-in nella proposta originale della commissione, ma si è stato buttato fuori, c'era lock-in su interoperable directory software, ma l'hanno, non è rimasto. E io volevo chiederle, lei come vede, come apprezza, essendo liberale di ideologia, che comparto, e come apprezza lei il fatto che invece di arrivare con una proposta principle based, il legislatore si è focalizzato su specifici negozi e tecnologie, anche ogni volta declinando in fatto i principi che sono lo stesso ma che non hanno formulato. Grazie.
Sì, prego. Poi dopo.
Sì, ho visto che hanno IVA, quindi probabilmente non sono l'unica ad aver seguito questa legislazione molto importante. È un atteggiamento mio, perché i settori cambiano, perché le tecnologie cambiano, è un po' lo stesso errore che stanno facendo, a mio parere, nel AI Act, per cui cercano di fare una lista che non sarà mai esaustiva, che non è certo che è adattabile, ma con revisioni di delegated act, la commissione, quindi non rapido, e per cui essere principle driven avrebbe assicurato una, in italiano si dice, una per insomma, che sarebbe durato nel tempo, sì, più è quello, però volevo trovare l'italiano che non mi ricordo che cos'è. Comunque,
perpetuazione oddio, orribile,
sembra una punizione. Il problema è che alcune di quelle definizioni, alcune di quelle identificazioni, penso al settore, ma penso anche proprio a come sono definite le cosiddette VLOPs, eccetera, adesso vengono riprese per altre legislazioni. Quindi si è cristallizzato nel DMA una serie di, a mio parere, appunto, restrizioni nel senso semantico, cioè di definizioni eccessivamente limitanti, che poi sono di conseguenza meglio, non so come dire, da liberare, meglio non dare tutta la definizione di quello che non si può fare, ma semplicemente dire, ecco, questo è quello che si può fare, il resto, scusa, il contrario, non dare la lista di quello che si può fare, ma dare la lista piccola di quello che non si può fare, e il resto vuol dire che è permesso. È un po' la libertà negativa, la libertà positiva, vabbè, andiamo sul filosofico, però... e questo è, secondo me, l'errore, e un errore che purtroppo la Commissione credo stia facendo in altri atti normativi all'esame in questo momento. My opinion.
Un'altra domanda e poi sentiamo. Vabbè, allora dopo la sua domanda sentiamo. Ok, sentiamo anche su questo.
Se non avete promesso tanto, è meglio in Italia, no? Onorevole Pastorella saprà che comunque i grandi player IT si avvalgono di distributori di aziende che sono italiane e sono micro, perché sul tessuto imprenditoriale italiano questa è la modalità con cui comunque i big player vanno sul territorio, no? Oltretutto, Made in Italy è inteso anche come l'azienda della domanda di digitale, cioè la difesa deve essere in tutti i due sensi, offerta e domanda. Perché? Perché la domanda è costituita anch'essa dal 99% da micro, piccole imprese. Quindi non mi si lega poi a dire, come dice il CEO di Cisco, che conosco bene, che è presidente di Confindustria Digitale, che Cisco è un'azienda che dà tanto lavoro in Italia e che quindi è straniera, però a fin dei conti dà mille posti di lavoro. Sì, lo so, forse siamo tutti contenti di questo, ma non è un'azienda italiana, punto. Ok, ha un branch italiano, questo è. Infatti poi si sta scambiato, alla fine lui è arrivato a questo, perché è un dato di fatto dal punto di vista. Poi dal lavoro siamo tutti contenti, però se mi dice che l'azienda italiana non funziona. Quindi, a fronte di questo tessuto, intendo la tua domanda e la tua offerta, è questo la concorrenza deve essere leale per tutti, grandi, piccoli, italiani, stranieri, ma la tutela della concorrenza nel nostro tessuto economico ha ancora più valore a tutela di quello che è il made in Italy, inteso le aziende dell'offerta della domanda. La domanda è quindi: come il governo può aiutarci a mettere a terra la tutela della concorrenza, a prescindere dal fatto che una norma c'è, piaccia o non piaccia, vogliamo modificarla, non importa, ma come possiamo a questo punto, cioè come il governo può fare in modo che questa norma che adesso c'è, esiste, applicata, può tutelare la concorrenza di tutti e l'automatico quindi andrà sicuramente a essere sicuramente ancora più tutelante per il nostro tessuto imprenditoriale, che è più debole, perché le grandi aziende, lo sappiamo, noi stessi Assint vediamo che le grandi aziende ci aspettiamo che utilizzino le nostre piccole come loro partner, e lo fanno, ma alla fine la grande azienda dice, quando tu ti vai a rivolgere a loro, dicono no, vai dal nostro partner, perché è il nostro partner che rivende o implementa le nostre soluzioni, quindi alla fine è un beneficio comunque anche per loro, no? Sostanzialmente, anzi è un beneficio per tutti. Come può il governo, lato maggioranza ma anche lato opposizione, cioè tutelarci in questo, magari essere d'accordo in qualcosa che va nella stessa medesima direzione per quanto sia maggioranza e opposizione?
Partiamo dalla maggioranza.
No, vabbè, rispondo velocemente anch'io al dottor Mingo Ranci, che insomma è un po' quello che dicevo prima. La legislazione europea è una tipica legislazione per definizioni, cioè specifica, con definizioni, applicazioni specifiche e tipizzate. E questo è un grande limite che è sempre stato però del legislatore europeo. Forse perché pensa che gli stati membri non sappiano legiferare, però io credo che invece noi in Italia siamo un po' più perdonate, ma
un po' c'ha ragione.
Io credo che invece insomma il problema è effettivo, perché poi gli stati membri ovviamente devono appunto fare la messa a terra, quindi c'è una legislazione troppo specifica a livello europeo, per noi, per me diventa poi un limite nell'applicazione, questo siamo sicuri, per cui alla fine diventa, però in questo caso mi sembra che l'abbiate riconosciuto tutti, effettivamente un limite molto più grosso rispetto alla circolazione di quello che dovrebbero essere i dati. Per quello che riguarda appunto invece la normativa, quella attuale, infatti dico sicuramente l'articolo 9 del decreto legislativo 192 è assolutamente norma effettiva, ce la teniamo. Si può modificare? Sì, si può modificare però su una sollecitazione effettivamente che vada nel senso positivo, se no ci teniamo quella, quindi forse sì, le linee guida si possono fare, teniamole quelle che dovrebbero passare dalla presenza del Consiglio dei Ministri. Sicuramente manca, o perlomeno la tutela, perché lei ne parlava prima nel suo intervento, come facciamo a rendere all'effettività di questa normativa, cioè perché le nostre piccole e medie imprese non riescono ad avere una tutela, perché la norma è chiara, dice vai al tribunale delle imprese, se no giustamente abbiamo la tutela dell'antitrust, cioè in Italia queste sono le due vie. Questo è, ma si possono modificare queste norme? C'è stata una bella suggestione prima che appunto dava, auspicava, perlomeno proponeva per l'antitrust questo potere di reazione immediata secondo un impulso, una segnalazione diretta del soggetto leso. Ci si può ragionare, non penso che possa essere di immediata applicazione, perché proprio per evitare questo si fecero il tribunale delle imprese, quindi perché comunque sia si pensava appunto che l'antitrust avesse un impatto diverso, non mi prendo l'impegno di dire di verificarlo, però comunque è una prospettiva, è una proposta che si può verificare. Poi sì, sul fatto che le nostre piccole e medie imprese, che sono, sappiamo, il tessuto economico, substrato nazionale, e si entrino come il modello per penetrare un mercato da parte delle grandi aziende internazionali, multinazionali, questo io lo trovo molto favorevolmente, cioè anzi assolutamente concordo su quello che ha detto, perché effettivamente c'è uno stimolo da parte delle nostre piccole e medie imprese ad essere competenti, preparate e a per poter dare, diciamo, non il supporto, però insomma poter proporre questi prodotti a livello nazionale, questo, e poi la loro capacità ed essere già operativi su quello che è il nostro mercato. E sicuramente è molto più semplice per una grande azienda utilizzare le piccole e medie imprese nazionali, e sicuramente ci porta più PIL questo rispetto a una penetrazione diretta a livello di proprio di una grande azienda che arriva in Italia. Però l'effetto secondo me che ha nei confronti del contraente finale è: mi fido di più di una grande azienda rispetto della mia piccola e media impresa. Questo è il problema che avete anche voi esplicitato chiaramente, perché vado lì, vado sul sicuro. La piccolina, beh, ma tu sei piccolino, chissà poi cosa potrà succedere, mi blocco. E l'avete detto proprio come atteggiamento psicologico contrattuale, è assolutamente comprensibile, ma è proprio per questo che la regolamentazione del mercato a livello europeo dovrebbe essere in questo senso chiara e permettere quindi quelle che non devono essere, che non si devono verificare, queste sorprese o comunque questa chiusura dei mercati, lock-in o le altre pratiche scorrette, sì, abbiamo parlato del time, del bundle, insomma, che effettivamente vanno poi a ricadere su quello che è il contraente finale. Quindi sicuramente la sollecitazione del legislatore ci deve essere, non è però di immediata soluzione. Ci teniamo buona questa normativa, cerchiamo di applicarla nel miglior modo possibile, tenendo aggiornati da parte ovviamente sia i giudici che il legislatore, proprio perché si possa applicare in termini effettivi.
Bene, grazie, una piccola chiosa
che secondo me abbiamo semplicemente due interpretazioni diverse su che cosa vuol dire aiutare le piccole e medie imprese italiane. Per me aiutare le piccole e medie imprese italiane significa tutelarle da pratiche anticoncorrenziali, ma non significa favorirle, perché sennò invertiamo il problema.
Quindi partiamo da un meno.
Bisogna fare, esatto, un level playing field, esatto. Benissimo, però non si possono favorire ugualmente in maniera anticoncorrenziale, perché se poi le nostre imprese vanno all'estero e si ritrovano lo stesso trattamento perché non sono tedesche, quindi sono favorite, quello a noi non piacerebbe, quindi mettiamoci anche nei panni.
Mi piace perché succede.
Però succede,
no,
esatto.
Ma infatti dico, però noi siamo almeno uno, quindi almeno rimane siamo a un level.
Sì, ma il problema è che invece quello che io ho letto nelle sue parole, e no, in realtà nelle parole della collega no, era un no, bisogna mettere le piccole italiane al più uno e le internazionali allo zero. Secondo me le internazionali e le piccole devono stare allo zero, in positivo, nel senso di dire allo stesso livello, e che poi vinca il migliore. Quello che si può sicuramente cercare di aiutare e supportare le piccole imprese a fare è di crescere, perché noi ci lamentiamo che ci sono gli stranieri che arrivano e poi utilizzano le nostre piccole e medie imprese, ma se noi avessimo grandi imprese che fanno lo stesso, a parte le solite poche note, non ci sarebbe questa sensazione dell'invasore straniero che viene, ci usa per raggiungere il consumatore italiano. Secondo me è una prospettiva un po' bizzarra. Noi avessimo il Sisco della situazione italiana, non avremmo bisogno di Sisco e ci sarebbe qualcun altro. E ultima cosa, dire non sono italiane, sicuramente non danno valore aggiunto all'Italia, queste aziende straniere che arrivano, secondo me è sbagliato. Si può rivedere la questione della tassazione, lo stanno facendo, qua c'è la digital tax e quant'altro, ma non vuol dire che quei 10 posti di lavoro di Sisco non sono posti di lavoro italiani, perché sono posti di lavoro in Italia. E 10 posti di lavoro di Sisco rispetto a 10 posti di lavoro di una piccola e media impresa, per me sono 10 lavoratori di qua, 10 lavoratori di là, non ci vedo francamente differenza.
Bene, comunque credo che sia giusto, che è un tema di cui continuare a discutere. Non mi sembra ci sia tanta distanza, francamente, perché effettivamente c'è un punto comune che dobbiamo fare pareggiare il terreno, è chiaro che se il terreno lo pareggiamo, chi è più svantaggiato si trova più avanti rispetto a chi invece esercita una pressione, non in base alla nascita naturalmente, ma in base alla competenza, alla capacità, anche alla capacità di crescere evidentemente. Ed è un lavoro duro, come ci hanno ricordato entrambe le parlamentari, con moltissima, devo dire, competenza e impegno nel raccontarci anche le difficoltà del loro lavoro. Io vi ringrazio, passo la parola a Andrea.
Sì, provo a dettare un po' le conclusioni di questa giornata, che è stata abbastanza proficua, dando anche qualche ultimissimo elemento in più. Partendo proprio da Atna, dalla discussione, tentando di fare una sintesi della discussione ultima, no? A dire verità, uno degli obiettivi che ci siamo posti in questa campagna era come aumentare la competitività anche di imprese, non per forza over the top, in un mercato che può essere fruibile da tutti, non soltanto italiani. Però l'esempio delle aziende italiane può essere un esempio interessante, perché non le magari le piccolissime, ma già le medie, e qui ce n'è qualcuna, ma non devo citarla per la scuola. Anche se abbiamo citato di loro soltanto una grande e cattivo, non so perché, scusatemi la battuta, ma da quando abbiamo iniziato questa campagna a me Microsoft Teams non mi funziona più. Quindi non è solo Microsoft, cioè io direi alle telecamere, sono anche altre aziende, però insomma, battuta a parte, ci sono aziende italiane che insomma su questo mercato stanno investendo, hanno investito in server in Italia, hanno investito in tecnologie in sicurezza, in cyber security, stanno adottando standard che vengono richiesti anche dalla pubblica amministrazione, perché sappiamo che tra il polo strategico nazionale e tutte le normative che stanno venendo anche dall'Agenzia della Cyber Security Nazionale, c'è bisogno di standard di elevata qualità. E quindi anche le host aziende si stanno portando a livello qualitativo, manca la massa, ma anche lì abbiamo visto la nascita di consorzi, di reti per le quali stanno tentando di crescere. Ora però è chiaro che se continuano ad esserci delle barriere all'ingresso, cioè di avere il mercato, queste vanno tolte. E ad esempio qui non ci sono, però al di fuori delle normative anche permettere ad esempio nel cloud marketplace o insomma nelle stazioni apportanti iniziare a far risultare questo problema come vincolo anche per la partecipazione di gare, cioè fa sì che gli operatori siamo nell'utopico a questo punto, il dottor Cazzola parlava di un antitrust potenziata, allora io posso anche andare questo, no scusate la battuta, però è chiaro che sarebbero soluzioni adottabili e non, sì, in questo momento utopico ma non così impossibile da raggiungere. Quindi da un lato insomma permettere un'adozione di una rottura delle barriere, anche non dico solo tramite buone pratiche, però grazie insomma allo sviluppo insomma del mercato un po' più aperto. Parlavamo inizialmente anche di awareness, ne abbiamo parlato con tutti, ecco, la consapevolezza è un dato importante, continueremo a far conoscere il problema, perché far conoscere anche appunto, scusate mi confondo sempre, però alla domanda, cioè a chi deve usufruire questi servizi, avere la coscienza di andarsi a leggere quelle piccole righe in fondo a destra per tutelare i propri diritti di libertà di sviluppo di servizi. Noi abbiamo scoperto recentemente, parlando con alcuni operatori, i problemi neanche di amministrazione così piccola, cioè una grande città metropolitana che aveva fatto sì, un bando proprio per rinnovare i propri servizi cloud, ma che ha dovuto disattenderlo, ahimè, perché si è resa conto che cambiare operatore aveva dei costi eccessivi. E avere questi blocchi.
Ci devi salutare.
Mi ha appena detto che doveva essere intervenuto tra 10 minuti, quindi perdonatemi.
Però proseguiremo sicuramente il dialogo
sapete dove trovare.
Nel futuro. Sì.
Grazie.
Quindi insomma, aumentare la consapevolezza e far conoscere insomma, queste problematiche, così che insomma anche lato della domanda si autotuteli, andare a cercare operatori virtuosi, questo è sicuramente, cioè, sto cercando i passaggi che poi arrivano al legislatore, nel senso che sappiamo e abbiamo le difficoltà di arrivare alla norma, lavoriamo anche su arrivare a coscienza, aiutare la domanda a selezionare, chiedere alle stazioni importanti di fare anche già una soluzione e poi portare la norma anche a livello efficace sia tramite le funzioni di controllo che possono fare le autorità sia con un rafforzamento dell'empowerment. Certo, le normative europee ci dovrebbero aiutare, abbiamo scoperto oggi, anche grazie a questo cantore, che non sempre ci aiutano nella maniera più efficace, forse perché ogni tanto appunto si limitano, come ci raccontava Francisco e come è uscito fuori, più a singole tecnologie o singoli settori piuttosto che a enunciare principi che potrebbero, insomma, salvaguardare la concorrenza e i diritti dei consumatori. Questo è, ringrazierei tutti i presenti, noi continueremo questa campagna a più livelli, informando parlamentari, diffondendo anche questo piccolo paper che abbiamo fatto, che è una piccola testimonianza, ma che già, insomma, porta un po' di segni di coscienza di awareness all'interno delle istituzioni e degli stakeholder. Grazie della pazienza.
Grazie. Buonasera.